comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tutta mia la città, un deserto che conosco. Tutta mia la città, questa notte un uomo piangerà. No, non verrai, fumo un'altra sigaretta e poi...
caro Parenzo, il nuovo sindaco di Padova, un leghista, Massimo Bitonci, dovrebbe darti subito. Vorrei il primo provvedimento a Padova fosse un foglio di via nei confronti del padovano Parenzo. Un bel foglio di via, che dici, David?
Beh, guarda, io ho già preso la residenza a Roma, quindi voto a Roma. E ora sono venuto addirittura a Casal di Principe, figurati, per scappare da Padova.
Ah, cioè, tu mi stai dicendo che Padova, che sarà amministrata da un leghista, Padova che sarà amministrata da leghista, in questo momento ti fa orrore, ti fa schifo.
Ti dico solo questo, sono a Casal di Principe, ti dico solo questo.
Ho capito, ma tu mi vuoi dire che adesso, prima di andare a Padova a trovare i tuoi genitori, che ne so, ti tapperai il naso?
No, io mi auguro, no, non mi tappo il naso, faccio il bocca al lupo al nuovo sindaco.
Foglio
mi
di via, auguro, Bitonci, foglio auguro, di via per Parenzo.
Mi auguro solo che non dovremo benedire la sacra acqua del Po ogni volta che metteremo sulla pasta, ecco.
Non ci sei.
Comunque, due colpi al cuore dopo queste elezioni locali, cari amici della Zanzara, popolo della radio, due colpi al cuore per David Parenzo, per il signor David Parenzo. Grillo non è finito, Grillo non è finito. Ha vinto a Livorno e Civitavecchia, beccati questa, Parenzo, Grillo non è finito, te lo dico subito.
Ma io sono contento.
Stai tranquillo, stai calmo, stai tranquillo.
No, perché mi stai... metta il casco, amico mio. Io mi sto... Ma hanno vinto delle persone per bene. Io sono felice, mica sono uno... un pastaran.
Comunque, Grillo non è finito e a Padova ha vinto un sindaco leghista che canta subito "Chi non salta, comunista è". Bitonci.
Chi non salta, comunista è! Chi non salta, comunista è!
Questa sera festeggiamo la festa di liberazione di Padova!
Tutta mia la città.
Parenzo, amico mio, Padova! Sono arrivati a Padova! Dove abitano i tuoi? Dammi l'indirizzo subito, così amici, gli amici della Lega, gli amici della Lega possono cominciare a dirigersi verso casa Parenzo. Dammi, io nei prossimi giorni darò l'indirizzo di casa Parenzo a Padova.
Tu sei matto, sei... Ma tu sei pagato in testa proprio, sei pagato in testa.
Cari amici della Lega, cari amici della Lega.
Quando i miei concittadini padovani mi spiegheranno...
Dimmi che hanno fatto un errore, dillo, hanno fatto un errore.
No, ma io
non hai il coraggio, ieri mi hai detto delle cose... Ieri mi hai detto delle cose terribili, terribili.
Perché non è così, ma non è così. Però l'ex sindaco di Cittadella, perché lui è ex sindaco di Cittadella.
Dice che
c'ha
azzecca con Padova, dice.
Ma che c'ha azzecca con Padova?
Ma sei vergognoso. Bitonci, ha sentito, caro sindaco? Dice che lei non ci azzecca niente con la sua città. Beh, amici leghisti, bisogna che io vi dia l'indirizzo di casa Parenzo a Padova, eh. Vabbè, comunque. La cosa più incredibile è anche Gori, che ha vinto a Bergamo. Gori, centrosinistra, che ha vinto a Bergamo.
Gori, non c'è chi Gori.
Adesso, per carità, gli amici di Bergamo, abitanti di Bergamo, non voglio sotto... Meno male che non ha vinto Cecchi Gori, che altrimenti...
Aspetta,
sarebbe...
sindaco, sono in diretta con la Zanzara. Adesso
chi
ti
c'è?
Passo.
Con chi
stai?
Sei?
Calmo.
Con chi stai?
Sono con un grande personaggio, che è il nuovo sindaco di Casal di Principe.
Ah, quello che ha mandato a fare in culo la Camorra.
Quello che ha mandato a fare in culo la Camorra e che sta girando da oggi pomeriggio la città,
sì,
salutando la gente. E adesso sta salutando pure Padre Pio.
Padre Pio, che c'entra Padre Pio? Scusa, come fa a salutare Padre Pio? Scusa. Come fa a salutare il padre Pio?
Poi ne parleremo diffusamente. Lei ha mandato a fare in culo la camorra. Da qua bisogna partire, perché io per questo la amo, sindaco.
Ma non è da adesso. Questa cosa di mandarli a fare in culo è una cosa vecchia. L'abbiamo fatto già 20 anni fa.
Però stavolta lei ha vinto, vinto.
Pure 30 anni
sindaco,
fa.
Sindaco, mandi a fare in culo anche Cosentino. Dia.
Al clan dei casalesi.
No, non esistono più.
Come
esistono i casalesi cittadini? Dovete smettere di usare questo
termine. Non esiste più la camorra.
La camorra ci sta a Pulma in modo molto isolato.
Ma come
ci riguarda? La parola casalese è quella della città di Casalesi, del popolo.
Ma lei ha fatto anche il dito medio prima, però.
No, no, per me.
Ha fatto il dito medio? Ha fatto il dito medio! Io la amo. Posso prendere la residenza qua? Io voglio. Perché.
Beh, c'era qualcuno dei miei avversari che per denigrarmi, secondo lui, io avrei fatto il matrimonio fra i gay. Quindi pensi che possa venire? Che
ne parleremo! Ne parleremo, perché qua il sindaco è una bomba, amico mio, il sindaco qua, È tutto sudato, sta girando per la città, tutto sudato.
Un'immagine che non vedrò.
Sentiamolo sto vaffanculo alla camorra. Dopo ce lo dirà, l'ha già ridetto. Cioè, sentiamolo, va. Sindaco di Casal di Principe che manda a fare in culo la camorra.
C'è un messaggio che comunque vuole mandare alla parte non sana di questa città, che comunque continua a esistere, no?
La parte non sana di questa città. Che messaggio vogliamo mandare alla parte non sana di questa città? Ma vaffanculo!
Beh, diciamo che Forza Italia è sparita, diciamolo subito,
Io caro preferisco Parenzo. Stare qui piuttosto che in una terra che da oggi è governata da un sindaco che baciava l'acqua del Po. Preferisco stare qui, a Casale, qui, anche qui, qui. Preferisco stare qui, in Campania, qui.
Mamma mia, che brutta persona che sei. Stai rinnegando Padova, stai rinnegando Padova. Ma siamo in collegamento qui alla Zanzara.
Molto sobriamente, sempre con sobrietà e con giornalismo anglosassone.
Siamo in collegamento con un altro dei trionfatori di queste elezioni, perché diciamo che Forza Italia è sparita. Il sindaco che era considerato più amato d'Italia, secondo questi fantasmagorici sondaggi, che non contano assolutamente nulla, niente, il sindaco più amato d'Italia, non contano niente questi sondaggi. Chissà perché poi non era però amato, pare, dalla sua gente, cioè il sindaco di Pavia, nostro amico, per carità, lo conosciamo molto bene, però quando uno perde, perde, c'è poco da fare. Era il sindaco più amato secondo i sondaggi, però poi contano i voti, non i sondaggi sui giornali. Uno dei trionfatori è sicuramente un ragazzo, perché è molto giovane, addirittura, caro Parenzo, ingegnere spaziale. Beh, insomma, roba serissima. Filippo Nogarin, nuovo sindaco di Livorno, Movimento 5 Stelle, buonasera.
Sì, buonasera.
Come sta?
Sono stanco, ma sto bene.
Cioè, che ha fatto tutto il giorno lei? Mi dica la verità.
Interviste, ho fatto un innumerevole quantitativo di interviste.
Poi basta a un certo punto, no? Beh, tocca governare la città, è vero che ancora ci vuole la giunta e tutto. Passiamo una giornata a fare interviste e poi basta.
Beh, mi sembra che oggi sia la giornata delle interviste, ne ho fatte veramente un numero allucinante, non sono neanche abituato, quindi è stata una novità assoluta nella mia vita.
Senti Parenzo, tu che sei a Casal di Principe, dove il sindaco ha mandato a fare in culo la camorra, lì c'è qualcuno da mandare a fare in culo, no, Garin? In senso, ovviamente, chi avete mandato, in senso figurato, è chiaro, anche se il vaffanculo è una delle, no, dei punti di forza di Grillo, chi c'è da mandare a fare in culo, così, tanto per...
Qui a Livorno?
A Livorno.
Qui c'è da mandare a fare in culo la disoccupazione.
Ma si può dire che avete mandato a fare in culo il PD?
Ma no, non si può dire, perché non lo abbiamo, lo abbiamo semplicemente servito attraverso una politica chiara, propositiva rispetto a un programma fatto di punti concreti. E su questi lo abbiamo
ma non è che si erano stufati dopo 70 anni, cioè lei ha avuto anche, come si dice, una botta di culo, diciamo la verità, che dopo 70 anni
sicuramente no? Io ho avuto una botta di culo della cittadinanza, purtroppo. Devo dire che negli ultimi anni ha avuto veramente una sfortuna terribile, perché Livorno è in una condizione veramente disastrosa sul piano occupazionale, sul piano delle condizioni della città,
anche se poi un sindaco anche anche se poi un sindaco non è che possa fare granché per l'occupazione, diciamo la verità, cioè un sindaco può amministrare bene, mettere a posto le strade, fare qualcosa sul decoro, non è che può risolvere i problemi dell'occupazione.
Guarda, beh, si possono creare comunque delle condizioni ideali affinché gli investitori possano pensare di trovare appetibile la Livorno. La Livorno è una città meravigliosa che ad esempio ha la possibilità di collocarsi sul piano turistico e fino ad oggi non
Senta, però sindaco, ma lei si rende conto? Lei dopo 70 anni è stato il primo a battere la sinistra, cioè il Partito Comunista, la città dove è nato il Partito Comunista. Beh, è una cosa pazzesca. Come si sente? Cioè, si sente in qualche modo, no, una sorta di, come si è sentito? Una sorta di rivoluzionario, uno...
Uguale come nel 1921,
sindaco.
Beh, sì, sinceramente è una sensazione strana, perché è una grossa responsabilità quella che mi sto portando sulle spalle. C'è da dire che comunque Livorno è sempre stata protagonista da questo punto di vista, e lo sarà anche in questa specifica circostanza.
Parenzo, ma tu l'hai visto in foto, Nogarin, 5 Stelle, l'hai visto o no?
Sì, l'ho visto e devo dire che sono veramente...
A chi assomiglia secondo te? Secondo me assomiglia a un allenatore di calcio, no. Più che... Molti hanno detto Mario Biondi, quello, il jazzista, quello che canta il blues là.
No, sì, ma sai che sono, voglio fare...
Mi sento dire, anche Montalbano spesso.
Montalbano, Serse Cosmi secondo me, mitico Serse con la barba, anche se lei è un po' rosso.
Posso dirti che sono contento e voglio fare, ed è sincero.
No,
voglio
tu sei antigrillino, tu sei antigrillino, non puoi essere contento.
Sono veramente contento perché dopo 70 anni, sì. Ma è giusto, è fisiologico, anzi doveva succedere prima, cioè i poteri vanno cambiati.
Senta Nogarin, ma i livornesi si erano rotti i coglioni, adesso noi usiamo sempre queste frasi molto, molto crude che però poi rendono, rendono quello che è successo, cioè i livornesi si erano rotti i coglioni della sinistra, su.
No, non della sinistra, si erano rotti di questo Partito Democratico, non della sinistra. I valori della sinistra sono valori che fanno parte di questa città, la veramente qui.
Ma lei che cosa ha votato prima di Grillo, diciamo? Cosa votava?
Ma io sono andato da Democrazia Proletaria, Radicali, Verdi, cioè ho fatto veramente tutto un arco di una sinistra moderata, ambientalista.
Beh, Democrazia Proletaria non era così moderata, diciamo.
Ma avevo 18 anni, quindi voglio dire, cioè, avevo anche un'immaturità politica che...
Però lei ha sempre votato a sinistra, diciamo la verità.
Io ho votato sempre a sinistra, si fa eccezione per una volta dove ho annullato la scheda.
Vabbè, quando ha votato a sinistra, sì, per cui per esempio troverebbe innaturale un'alleanza tra Grillo e Farage. Se mai ci sarà, so che gliel'hanno fatta, perché... già questa domanda gliel'hanno fatta in 200 milioni.
Me l'hanno fatta in tutte le salse, anche perché non si tratta di un'alleanza, ma si tratta semplicemente di un'opportunità legata...
Però tra lei e Farage, lei che ha votato Democrazia Proletaria, tra lei e Farage ci sono, come dire, c'è un abisso tra lei, Filippo Nogarin, e quello che pensa Farage sull'ambientalismo, sugli immigrati eccetera, c'è un abisso, diciamola tutta.
Ma diciamola tutta, non c'è nessun tipo di alleanza politica, quindi è questo il motivo per cui è assurdo fare questo tipo di ragionamento.
No, però se Grillo si alleasse anche solo per motivi tecnici con Farage, lei la troverebbe una cosa...
Ma non è un'alleanza anche soltanto per motivi tecnici, è questo il punto, cioè che si vuol far passare per alleanza ideologica qualcosa che non è assolutamente ideologico.
Però hanno detto di avere delle cose in comune, anche Grillo ha detto...
Cose in comune si possono trovare, noi ad esempio abbiamo avuto delle cose in comune dall'estrema sinistra all'estrema destra, altrimenti io non sarei qui a fare il sindaco, quindi evidentemente si possono trovare su dei fattori specifici.
Però lei, se dovesse scegliere tra Farage e i Verdi, con chi si allierebbe? Diciamo, lei ha votato pure Verdi.
Io ho votato pure Verdi, questo non vuol dire, cioè si tratta semplicemente di capire, di comprendere esattamente quello che di capire quello che effettivamente è la tipologia di intervento attorno al quale si fanno questi ragionamenti.
Se questo non ho capito, questo è un po' una supercazzola, però
non è una supercazzola.
Un attimo che...
Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via.
Abitanti di Padova, David Parenzo, nato a Padova, vi ha rinnegato. Ve lo dico subito, vi ha rinnegato, preferisce Casal di Principe alla Padova amministrata dai leghisti. Lo hai appena detto, prenditi le tue responsabilità,
ah,
David.
Sì, ho detto scherzando. Certo,
ma che scherzando, sempre scherzando, dai.
Sì, siamo alla dittatura, anzi, democrazia, benissimo, ha vinto lui. Dopodiché invece a me arrivano sul cellulare messaggi preoccupanti perché la mia mamma alle 18.45 ha scritto: ma è impazzito Cruciani? E tu allora di dove abita lui? E io ho scritto: ma stava scherzando, è un coglione, mia madre, lo è davvero. Amico mio.
Signora Parenzo, non si preoccupi. Però se gli amici leghisti volessero fare...
Ma perché? Ma adesso volevo capire questo. Ogni volta che ci si farà la doccia con l'acqua che scende, bisognerà ringraziare il dio Po, no?
No, non fare lo stupido, dai.
Chiedo.
Allora, abbiamo con noi il neo sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che ha rotto un grandissimo tabù. Dopo 70 anni non ci sarà più un sindaco comunista o comunque di origine comunista a Livorno, pur avendo votato lui sempre a sinistra. Parenzo ipocritamente dice di essere contento.
No, sono contento perché
senta Nogarin, io voglio capire da lei, ma ogni volta che lei dovrà prendere una decisione si consulterà con Grillo o no?
Carina questa cosa. No, direi di no. Io ho un programma che è stato scritto dalla cittadinanza e mi confronterò con l'attuare quel programma. E poi
dunque, se arriva un consiglio da Grillo, lei dice: vabbè, mi dà un consiglio, però poi faccio di testa mia.
In che senso? Non c'entra assolutamente niente. Grillo non ha avuto alcun ruolo all'interno di quello
che
è stato Casaleggio, il nostro.
Allora.
Beh, ha qualche ruolo nella vittoria, l'avrà avuto o no? Poco. Poco.
No, ma per quale motivo? No, assolutamente, noi siamo stati totalmente indipendenti, non c'è stata nessuna ingerenza da parte
di Grillo. D'accordo, però avrà avuto un ruolo nella vittoria, cioè a Livorno, oppure non gli riconosce alcun ruolo?
Il ruolo di aver fondato il Movimento 5 Stelle.
Ah, lei dice però nella vittoria a Livorno non ha avuto alcun ruolo, diciamo, siete stati voi a vincere.
Certo che siamo stati noi a vincere.
No, vabbè, per carità. Ma dico Pizzarotti, per esempio, no? Cioè, lei, per lei è un modello per quello che sta facendo a Parma? Cioè, anche come autonomia rispetto a certe scelte, sa che c'è stato un confronto molto duro con Grillo su alcune cose.
Allora, mi è stato raccontato, non lo so, perché io in questi giorni sono stato veramente completamente assorbito da quella che è stata la politica di Livorno
locale.
Per Livorno. Sì. Quindi è chiaro che non ho seguito queste cose. Mi è stato riferito.
Beh, è storica questa contrapposizione. Alcune ore fa che cosa le è stato riferito? Non ho capito.
No, che ci sono stati degli scambi tra i due, però...
Beh sì, ma non è che da oggi, è da settimane, no, da mesi che dura questa roba.
Sì, vabbè, ho capito. Semplicemente, cioè, credo che...
Cioè, se ne frega lei di questo contrasto tra Pizzarotti e Grillo?
Non è un problema che me ne frego, ritengo che semplicemente sia del tutto naturale, normale che ci siano degli scambi, anche delle differenze di vedute, ma questo non vuol dire che ci siano delle separazioni, cioè è una cosa normale,
cioè, secondo lei, per esempio, un amministratore locale può intervenire su questioni nazionali? Un sindaco di una città, o sarebbe meglio che si occupi di amministrazione locale?
Non lo so, non mi sento in grado di rispondere adesso a questa domanda. Sì. Magari nel corso di quello che sarà il mio mandato potrò ritenere opportuno farlo, però per adesso ritengo sia necessario che intanto mi concentri su quello che è il portare avanti.
Parenzo, lo sai che cosa vorrei io a Livorno? Vorrei a Livorno una cosa, che ci fosse gli assessori, ci sarà un bando, mi hanno detto.
Li sceglierà nella rete oppure no? Nella rete o no? Gli assessori?
Una selezione pubblica, abbiamo fatto una selezione pubblica attraverso la quale stiamo cercando le migliori professionalità.
Cioè arriveranno dei curricula?
Sono già arrivati.
Sono già arrivati. Lei sceglierà solo in base ai curricula che arrivano, no? No.
Sì, certamente. Noi avremo a disposizione, ne abbiamo già un grosso numero, stanno continuando ad arrivare, comunque sì, arrivano ancora a curriculum.
Senta, ma lei farebbe se fosse possibile, un quartiere a luci rosse a Livorno? Cioè, è d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione? Cioè, ci dovrebbe essere, secondo lei, a Livorno un bel quartiere a luci rosse? Noi siamo molto favorevoli qui alla Zanzara, sindaco.
Non ci ho mai pensato.
Potrebbe essere un'idea,
non so,
no?
Potrebbe essere un'idea, perché no? Però non così su due piedi non so rispondere.
Non sa rispondere. Per esempio, lei si è mai fatto una canna in vita sua? Sì.
No, io non fumo, non ho mai fumato in vita mia.
Ed è favorevole alla legalizzazione, o no?
Prego?
Ed è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere?
Sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere.
Però uno che vota la Democrazia Proletaria non si è mai fatto una canna, non si è mai visto. Io non ho mai visto in vita mia uno che...
Ne ha visto uno, ancora, quindi è una novità anche questa. Siate felici.
Scusi, volevo sapere,
ma lo sai che invece il calcio non sa niente, che per Livorno è una cosa pazzesca. Mi hanno detto che lei di calcio mastica poco. Non mi dica che non sa manco chi è stato l'ultimo allenatore del Livorno, lo saprà chi è stato.
No, non lo so, io ho Edo che è un ragazzino della prima B di Via Provenzal, che è il mio consulente calcistico di fiducia.
Cioè non sa manco in che serie è Livorno?
Credo che sia retrocesso in Serie B.
Ah, credo, come credo, è retrocesso, sindaco.
Lo so, ma cercavo di salvarlo, insomma, in fin dei conti mi dispiace, io avrei certo preferito.
Senti, ma l'ultima sua dichiarazione ai redditi per concludere, di quanto è stata, così per capire?
79.000 spiccioli.
Perfetto, grazie, a presto. Grazie, salute, grazie, salute, saluti, salute, saluti. Grazie, viva, salute, viva Nogarin, dopo 70 grazie anni, un altro sindaco grazie a Livorno, mille, meno male.
Grazie.
Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
Che poi il professor Antinori, David, cioè in realtà è una delle poche volte in cui non abbiamo fatto assolutamente nulla col professor Antinori, cioè.
No, anzi, era l'occasione perché volevamo fargli replicare a quelle accuse che gli erano state rivolte. Ma ti dico di più, settimane fa stavo passeggiando a Via Cola di Rienzo,
sì, sì. Non a Padova, non a Padova, non a Padova.
Allora devi smettere di dire questa. Guarda che devo mettere la mia famiglia sotto un programma di protezione, cioè perché stai
amico
stai,
mio,
io rivelerò l'indirizzo di dove abiti a Milano.
E chi se ne fotte? Ma chi se ne frega?
Perché così ti vengono a prendere e ti bastonano dialetticamente come meriti. Comunque incontrai il signor Antinori per strada,
sì,
non
sì
ho fatto in tempo, come dire, ad alzare la mano, che mi ha investito, dice due farabuzzi, se due farabuzzi, tu quella tua storia incrocia, io fa ammazzo due farabuzzi e non mi chiedere niente, io non ho neanche, cioè sai quando stai per iniziare e non dire niente, ma ancora non ho neanche chiesto nulla, che dire io. Dov'è il Sina? È qua.
Non ti staccare mai dal sindaco di Casal di Principe, mai,
allora,
mai.
Casal di Principe è liberata, liberata, liberata. Hashtag affanculo la camorra, l'hashtag di quelli oggi, la zanzara impegnata
sì,
nel fronte antimafia.
No.
Sì, da oggi.
Ma
da
sono
oggi,
banalità, sì, luoghi comuni, dai, lì, no, affanculo la camorra,
guarda,
ma che vuol dire affanculo la camorra,
tutto,
dai.
Questa è una città veramente che si sta risvegliando, perché guarda, l'abbraccio che finalmente, una città che è stata per tre volte il comune,
vabbè,
è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, no, non dire
vabbè.
Non è Antinori, questo uomo, questo medico che ha detto che rinuncerà anche al gestore di presenza.
Senti, ti leggo quello che ha riferito al Corriere della Sera il senatore a vita Renzo Piano, quello che ti piace tantissimo,
sì,
quello che
beh,
ti piace
sì
tantissimo.
Questo signore
sì, dice, pontifica sul Senato, dice deve essere elettivo, i senatori devono lavorare e dunque no al Senato non eletto, no all'abrogazione del Senato, no, dice Renzo Piano, capito? Cioè se la prende con i senatori a tempo perso, tasso di presenza bassissimo da parte del senatore Renzo Piano, vado poco in aula, dice, ma spesso nel mio ufficio, chi se ne frega se vai nel tuo ufficio, chi se ne frega, vado poco in aula, perché va poco in aula? Ma tanto nel mio ufficio, che è a 50 metri dall'aula, pure. Cioè, arriva al Senato, ci sono le votazioni, però non ci va in aula, lui non ci va. Non si va a mischiare con la merda che è in aula.
No,
va nel suo ufficio, aspetta. L'ufficio si chiama G124, Palazzo Giustiniani, primo piano, stanza 24. Si chiama così anche il sito in cui appare quel che facciamo. Renzo Piano, G124.com. Lì ci sono i giovani architetti che remunero con la mia attività e seguono il... Ma io, scusa, perché? Per quale cazzo di motivo i miei soldi, il mio denaro, deve andare a finire ai giovani architetti di Renzo Piano? Non li voglio dare io quei soldi
e perché,
lì!
E perché invece io devo pagare a 12.000 euro il circo Buonanno in Europa? Perché?
Perché quelli sono gli elettori che hanno deciso di mandare Buonanno in Europa.
Perché devo pagare un biglietto di uno spettacolo che non volevo vedere? Io quello spettacolo non volevo vederlo, non volevo vedere dei pesci in aula, non volevo vedere i pesci in aula, non volevo!
TG3.
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire. Ballottaggi, il centro-sinistra fa il pieno in Lombardia e Piemonte, i 5 Stelle conquistano Livorno, Forza Italia Perugia. Renzi, risultato straordinario, ma non si vive più di rendita, il PD, i numeri non mentono, abbiamo vinto, Cacciari ospite al TG3. Grillo esulta per la vittoria a Livorno, siamo un virus inarrestabile, 5 Stelle anche Civitavecchia e Bagheria. Forza Italia brucia la sconfitta di Pavia, nel partito riparte la resa dei conti, Toti, esiste una questione settentrionale, Carfagna, cambiare ora per onorare la nostra storia. Alitalia, Etihad investe 560 milioni, Mattaglia 2200 dipendenti, Del Torchio, ristrutturazione dolorosa, ma non ci sono alternative. Chiesti 16 anni e 6 mesi di carcere per l'ideatore del giro di prostituzione minorile nel quartiere romano dei Parioli, 6 anni per la madre della ragazza più giovane. Svolta il processo per la morte di Giuseppe Uva, il PM chiede di prosciogliere carabinieri e poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged. C'è un messaggio che comunque vuole mandare alla parte non sana di questa città che comunque continua a esistere, no?
La parte non sana di questa città. Che messaggio vogliamo mandare alla parte non sana di questa città? Ma vaffanculo!
Era il sindaco di Castel di Principe, la canzone di Mick Jagger, ovviamente dei Rolling Stones. Come è evidente, Mick Jagger, amico mio numero uno sempre, che poco dopo il suicidio della sua compagna, come sai, si è fatto beccare in albergo con una giovanissima brunetta, capito? E la sorella di quella che si è suicidata dice, e poi la gente si chiede perché fosse depressa. Gli amici invece lo difendono, il sesso lo aiuta ad andare avanti.
Si vede che non era amore vero.
Non lo so, l'ho trovato straordinario. Poco dopo il suicidio della compagna, già si fa beccare in hotel con una giovane brunetta. Devo riferirti una cosa molto personale, caro Parenzo. Sono 3 giorni che vado in giro con una sciarpetta, con una sciarpina.
Con una sciacquetta?
No, con una sciarpetta, non dire stronzate.
Scusami,
con una sciarpa.
Aspetta,
perché?
Un
allora,
sindaco,
dimmi.
Ma quanto dura questa passeggiata? Che non ce la faccio più, sono ore. Ma dove vai ancora? È lunga?
Sì.
Quanto?
Non lo so, dobbiamo arrivare.
Ancora chilometri. Vabbè, sì,
Parenzo attaccato al sindaco di Casal di Principe. Allora, sono 3 giorni, 2 giorni, anzi, che praticamente non mi stacco da questa sciarpetta blu. E ti riferisco una cosa molto dolce, se vuoi, Parenzo, che non è nelle mie corde. Allora, praticamente a Sacile, dove eravamo io e Filippo Facci sabato, Sacile, provincia di Pordenone, a un certo punto avevo preoccupazione perché c'era un po' di vento, non ero abbastanza coperto. E una ragazza, una bellissima ragazza,
ah,
mia,
ecco.
No, aspetta, non cominciare a dire le tue solite cose. Mi ha regalato questa sciarpa. Mi ha dato questa sciarpa. Bene, l'ho trovata, una sciarpa, ha un odore formidabile, un odore meraviglioso. E sono 2 giorni che praticamente ci dormo con questa sciarpa. Cioè, mi sveglio e me la metto. C'è un odore ancora fantastico.
L'odore di questa ragazza?
Sì, però è una ragazza con cui non è successo assolutamente nulla. Però
questo poi indagheremo, apriremo fascicoli e vedremo.
Che fascicoli devi aprire?
Apriremo.
Ma ha un odore talmente buono e la ragazza era talmente bella che non riesco a staccarmi da questa sciarpetta blu. Ti dico, non riesco a staccarmi, è una cosa pazzesca, è una specie di droga, cioè.
Però scusa, stavamo parlando di Camorra, nella
sì.
città in cui
sentiamo Giorgio da Padova, perché stanno arrivando telefonate da Padova, amico mio. Dopo che hai detto quelle cose lì, tu padovano che praticamente hai rinnegato la tua città d'origine,
no,
e noi
mai.
Daremo signori Parenzo, non la passerete liscia, come dire, no?
Tu sei pazzo,
cioè. Giorgio da Padova.
I militari lì, sindaco?
Lo so, io rimando io i militari. Giorgio, dica.
Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Non
vada,
è una
vada. Perché dovrebbe essere una battuta?
Di Parenzo, poi ho capito, sì. Anzi, l'ha detto lui stesso, e mi rendo conto che insomma nel gioco delle parti, nella coppia, uno deve dire le stupidaggini e un altro deve cercare. Detto questo, la cosa più stupida di quella battuta su Parenzo, di Parenzo, anche sul fatto che lascerò questa città, bla bla bla, è l'accenno al
no,
fatto
che preferisce che... Casal di Principe a Padova, ha detto, preferisce Cazzà, Casal di Principe a Padova, amministrata da uno che andava a baciare l'ampolla o comunque a toccare.
Allora, voglio dire,
sindaco anticamorra, scusami, vorrei ben dire, no?
Beh, pure quello sarà contro la camorra a Padova, no?
Sindaco anticamorra, ho capito, cioè...
Vabbè, allora, fai parlare Giorgio, dai, fai parlare Giorgio.
Cose molto più terra terra. Allora, fra le stupidaggini di Parenzo, ne cito due, che fanno parte dello stesso modo di intendere le cose. Uno, sto fatto che nel 2014, per parlare male di sto signor Bitonci, di sto senatore Bitonci, si deve partire fuori che non è di Padova. E questa è una patente
lui ha detto che ci azzecca con Padova perché è stato sindaco,
sì,
di città.
Perfetto, bene, allora il signor Parenzo, che è padovano, io no, io non sono di Padova, sono veneto, non di Padova, sono qui per lavoro, evidentemente non sa che almeno due dei più grandi sindaci di Padova, uno un certo Crescente, che lui non dirà niente, ma che è stato sindaco per 23 anni e che ha fatto la storia, non era di Padova, per esempio, non era di Padova.
Vabbè, ma al di là di questo, Giorgio, da che cosa è stato offeso, da quale parole di Parenzo?
La seconda, la ringrazio per il tempo, poi vi lascio, la seconda è che sta storia che quando il risultato elettorale non è di nostro gradimento si deve sputtanare l'elettorato, la trovo di una pochezza intellettuale e di una piccolezza mentale, non, la moralità non c'entra niente, bisogna proprio essere degli imbecilli.
Giorgio da Padova, due punti, Parenzo è un imbecille, benissimo.
Scusami filosofo overground. La mia intanto era una battuta ironica, primo. Secondo, sono due anni che sono residente a Roma, a prescindere.
Ma non c'è bisogno che spieghi, hai detto quello che dovevi dire su Padova, dai. Hai insultato i padovani.
Esatto, io sono padovano d'occhio.
Hai insultato i padovani.
Visti i risultati elettorali, oggi sono felice di non essere a Padova e di essere a Casal di Principe.
Ma perché? Non ho capito.
Ed essere a Casal di Principe a raccontare la vittoria del grande sindaco.
Fermo. Francesca da Varese, buonasera. Francesca Varese, buonasera.
Sì, buonasera.
Eccoci, dica.
Allora, anzitutto che noia con Lorenzo Piano, ci sono sempre quelle balle, no?
Ma è lui che ha detto, è lui che dice che non va in ufficio, no?
Anche quelli del giornale oggi hanno dovuto riprendere, che anche quelli lì, che fantasia.
No, però comunque, è lui che ha detto, ma l'ha detto lui, non l'ho detto io stavolta, è lui che dice io non vado in aula.
Lei ha detto prima con i miei soldi non voglio pagare Renzo Piano, allora io con i miei soldi non voglio pagare la popputa badante di Berlusconi e i suoi avvocati, per esempio. Eppure anche loro hanno vette di assenteismo inimmaginabili.
Ci sta.
Siamo al giorno al 100%.
Ottima trasmissione, sempre la visione.
Ma questo è il fratello di Dell'Utri o Dell'Utri? Era Alberto Dell'Utri, mi sa, questo qua, eh? Alberto Dell'Utri, perché c'ha la voce un po' diversa. Allora, il bello è questo, caro Parenzo, che questa sciarpa che ho addosso, caro David, questa sciarpa che ho addosso anche adesso, che emana un profumo fantastico, meraviglioso, questa sciarpa azzurra, blu che ho addosso. No, ragazzi, no, dai, che stronzi. No, ma dai, su. Questa sciarpa che ho addosso è di proprietà, in qualche modo devo restituirla, di una ragazza che proprio, ma sai che significa zero? Cioè che proprio non mi si fila nella maniera più assoluta.
Però tu metti di dire, magari questa qui è fidanzata, è sposata,
non
eccetera.
Lo so, no, ho preso
informazioni. Io fossi il marito di questa
ma io non faccio, non ho detto né nomi né cognomi, anche perché
magari
no.
Il marito era lì o il fidanzato
no.
Io verrei sotto Viale Monterosa alla sede del Sole 24 Ore, aspetterei le 20:50, cioè la fine della trasmissione, e poi ti darei il benvenuto. Se io fossi il fidanzato della signorina.
Bene, allora eravamo con Francesca da Varese, però prima di tornare con Francesca, la quale giustamente diceva non c'è solo Renzo Piano assenteista, ci sono anche tanti altri, per carità, com'è che l'ha chiamata Francesca, la assistente popputa di Berlusconi? Come l'ha chiamata?
La popputa badante,
signora Rossi, chiamata anche
quella
popputa.
Lì è un'altra candidata alla settima misura del suo giro, secondo me, quella lì in trasmissione, perché non la chiama?
Ma è complicato, sono persone che non si vogliono esporre troppo, lei capisce, no? Lei capisce.
Allora posso passare al punto 2, perché poi ne ho anche un terzo.
Ah, punto 2 e 3 lei addirittura, punto 2 e 3. Prima Benigni. Quelli corrotti devono, non è che devono solo andare fuori dalla politica, devono andare in galera. Dunque abbiamo un nuovo Manettaro, anche se comico, per carità, e non mi permetto di criticare Benigni.
Perché Renzi ha detto devono andare a casa e li prendiamo a calcio, non ha detto però la parola devono andare in galera, anche se volevo dire, no, è terribile quello che ho detto, non voglio vedere in galera nessuno, nemmeno il peggiore dei malviventi è l'ultima cosa al mondo, però la legge ci rende liberi, cioè la legge, sono talmente deboli e vili che non hanno nemmeno la forza di rispettare le regole, non devono più fare politica, ma devono andare a casa, perché andare a casa, ma devono andare in galera e restituire i soldi, che sono soldi nostri.
Credete siamo morte se astecchite. A buon mercato, diciamo, applausi facili, applausi molto facili.
Potevi mettere anche la battuta stupenda di Benigni, perché io ero a Napoli col signor Scalfari a sentire quel dialogo.
Sì.
Quando nel teatro San Carlo di Napoli ha detto: qui sono state celebrate le grandi opere, la Tosca, il Rigoletto. E a Venezia, e ha fatto la battuta su Venezia,
dal Nabucco di Verdi al Mose di Galan e Orsoni, anche questa, diciamo, per carità, sempre top, sempre il top Benigni, però
adesso, diciamo, continua la grande tradizione italiana. Invece io ho proprio notato, ad esempio, siamo qui al San Carlo, che è un teatro davvero rigoglioso, storico, uno dei nostri fiori all'occhiello, dove si sono fatte le cose più belle, da Rossini col Guglielmo Tell, il Nabucco di Verdi, la Norma di Bellini, tutte grandi opere appunto che sono state fatte, e nella tradizione continuiamo con queste grandi opere, diciamo, abbiamo l'Expo di Greganti Frigerio, abbiamo, diciamo, il Mose di Galan Orsoni, insomma delle musiche, insomma sono delle grandi opere che seguono, diciamo, la nostra tradizione.
Facciamo quel che ci pare. Allora Francesca, qual è il punto 2?
Allora, punto numero 2, lei che è il paladino di libertà di espressione, che farebbe parlare anche il Ku Klux Klan.
Assolutamente sì, magari avere il capo del Ku Klux Klan qui alla Zanzara. Anzi, Parenzo, adesso mi attiverò per avere il capo del Ku Klux Klan qui.
I cannibali, eccetera.
Sì, perché,
eccetera, no?
Problemi?
Voglio dire, quando si è trattato dell'incriminazione di Calderoli versus Chieng per gli insulti, che erano insulti, quindi cose diffamanti, lei ha preso posizione dicendo che era un'assurdità il processo, eccetera.
Beh, certo che è un'assurdità il processo.
La diffamazione a carico di Calderoli.
Vabbè, andiamo avanti,
allora,
su.
Per quanto riguarda De Luca, il signor De Luca, lo scrittore bravissimo, il giornalista De Luca, che è stato rinviato a giudizio per la sua idea che sabotare i macchinari delle imprese impegnate nelle opere notav sia cosa buona e giusta, quindi ha espresso la sua idea, non ha incitato ad andare a farlo, quindi lei, che è paladino della libertà di espressione, dovrebbe astenersi anche dal volere la condanna di De Luca.
Lei vuole la mia opinione su De Luca, sulla vicenda De Luca TAV. Guardi, De Luca ha la sua idea sulla TAV, pensa che sia da abolire, pensa che sia criminale costruire le TAV lì. Credo che portare a giudizio De Luca perché ha detto che la TAV va sabotata sia un errore, sia un clamoroso errore, ecco, da parte della
Lei non si era espresso in merito, quindi adesso l'ha fatto, grazie. Punto numero 3.
Sì, veloce qui, però,
Chiudiamola qui. Allora, basta con perculare la Spinelli. È nota la sua misoginia, specialmente verso la Spinelli, la De Gregorio.
Non ho nessuna misoginia, ecco. Lei sta delirando.
Allora, ascolti, mille volte meglio il dietrofronte della Spinelli, che col cognome che porta in ambito europeo se lo può permettere, e tutti quelli che l'hanno votata ci deve andare, piuttosto della vergogna di avere una che porta il nome di Mussolini all'Europarlamento.
Ma che c'entra? Ecco, ma l'hanno votata pure, lei ha preso molti più voti della Spinelli stessa,
e
credo,
con
dai.
Questo chiudo.
Vabbè, a lei fa schifo avere una Mussolini al Parlamento Europeo, invece le piace avere una Spinelli.
Scusi,
benissimo.
Lei che colleziona i busti, perché non si è presentato all'asta per l'armadio delle spoglie di Mussolini? Le
ho mandato. Guardi, che ho più busti di Mao che di Mussolini, se è per questo. Sì, ho più busti di Mao che di Mussolini, se le può far piacere.
Bravo.
E anche di Stalin, capito? Grazie.
Arrivederci.
Ammazza la Zanzara, schiacciati la chiappa e la chiappa nera. Ma che fa?
Parenzo, il sindaco di Casal di Principe, dalle parti tue o no?
Allora, il sindaco, io sono sempre al suo fianco, gli hanno appena regalato una rosa, te lo passo un attimo, aspetti il sindaco, perché è sempre Cruciani, la Zanzara, di 24, amico mio. Sì, pronto?
Caro sindaco, buonasera, complimenti, applausi per il sindaco di Casal di Principe, innanzitutto, applausi, mettetemi gli applausi, su, dai, applausi finti. Come sta, sindaco?
stanco.
Stanco? Beh, ci credo che è stanco.
Sento stanco anche di sopportare questo vostro amico qua che mi sta inseguendo per le strade di Casale.
Guardi, però le posso assicurare che non è gay, eh? Non è gay.
Sicuro?
No, sicuro, sindaco, sicuro, non è gay. Dicono
vabbè,
che sì.
Da
dico,
questo punto di vista posso stare tranquillo.
Da questo punto di vista sia sicuro che non, sia sicuro che le mani addosso non gliele mette.
Sicuro? Vabbè, speriamo.
No, guardi, io lo posso. Senta, ma perché non facciamo un bel registro per le coppie gay a Casal di Principe?
Beh, sarebbe... Ma un registro per le coppie gay? Ma perché avete qualche problema? Non potete fare in altri posti?
No, perché a Casal di Principe? Non... Perché a Casal di Principe? Perché non si può fare a Casal di Principe?
No, pensavo che, lo so, se lo chiedete a Casal di Principe, potreste che c'erano, avevate problemi in altre parti.
No, no, perché sarebbe bellissimo, no? Il registro per le coppie gay a Casal di Principe. No?
Vedremo anche pensarci a queste cose,
ma,
certo.
Ma lei è a favore del matrimonio gay, sindaco?
E come no, certo.
Favorevolissimo al matrimonio tra omosessuali.
Certo, dovremmo abbattere qualsiasi tipo di ostacolo alla piena realizzazione della persona umana.
Bravo, bravo. Beh, senta, ma perché dove avere mandato a fare in culo giustamente la Camorra, non mandiamo anche a fare in culo il signor, che ne so, Cosentino, per esempio? Signor Cosentino.
E perché dovremmo fare queste cose? Facci capire. Io ho anche l'uso della tecnologia di andare a fare in culo e mi è scappata in un momento di emozione, ma non è...
No, ma lei fa bene, ha fatto bene.
Nelle mie parole. Questo si fa nei fatti e non nelle affermazioni generiche.
Ma tipo, secondo lei Cosentino...
Tipo, come dire, che servono a fare scoop giornalisti.
No, ma secondo lei...
Nei fatti concretamente.
Non c'è dubbio. Secondo
l'azione quotidiana di tutti i giorni.
Lei è Renato Natale, nuovo sindaco di Casal di Principe, ma secondo lei Cosentino è un camorrista?
Non lo so, lo dimostrerà la magistratura queste cose.
Vabbè, così sì, la sua sensazione, già ci sono delle accuse.
Date forza, questo tipo di fare giornalismo per cercare di far trovare in difficoltà chi sta interrogando non mi piace, non mi riguarda.
No, ma che non le riguarda?
Non mi interessa, noi stiamo qui festeggiando l'elezione di un sindaco, sì, votato dal 69-64% dei cittadini,
ecco.
Tutte queste altre questioni,
sì,
che servono a voi e fate un piccolo scoop giornalistico.
No, ma che
riguarda,
c'entrano gli scoop?
La ringrazio per l'attenzione ed è ripasso il suo amico.
Vabbè, ma sei arrabbiato.
Ma fatto incazzare il sindaco.
Fatto incazzare il sindaco, ma gli ho chiesto semplicemente di Cosentino, gli ho chiesto di Cosentino, gli ho chiesto di... che ne so, ragazzi, dai, su.
Se ne è andato.
Andato addirittura.
Sono qua io.
Inseguilo.
Sono qua sempre aspettando.
Benedetto da Padova.
Ma perché mi puoi spiegare perché ogni volta che ti passo qualcosa devi sempre fare incazzare? Cioè, guarda che è veramente un problema.
Ma
questo,
dai, su, ma gli ho chiesto niente, dai, su. Ma questa cosa dei vigili, fatela dire quello che mi hai detto oggi sui vigili.
Ma scusa,
dire.
Ma sai, me fai appena, vabbè, con casa, sono voluto tutta la notte, io non la mollo più.
Inseguilo. Benedetto da Padova, Benedetto.
Eccomi qua, buonasera.
Dica.
Senta, ho sentito una stronzata colossale pronunciata da Parenzo un quarto d'ora, 20 minuti fa, il quale diceva se ora che a Padova ha vinto la Lega avremmo dovuto festeggiare con l'acqua del Po.
Sì,
no,
sì.
Ho detto se ogni volta che uno si farà la doccia la mattina dovrà ringraziare il dio Po. Questa è una battuta, si chiama.
Vabbè, ho capito. Allora mi scuso per la imprecisione. Comunque è una mia imprecisione, comunque resta una stronzata da parte sua. Perché lei dovrebbe avere capito che il sistema di fanatizzazione del branco non è una cosa esclusiva della Lega. Ce ne sono anche fra i piccirilli, fra i quali si trova anche lei. I piccirilli sono le scorie del PC. Lei mi dica se quelli che facevano il girotondo sono meno pirla di quelli che bevono l'acqua del Po.
Beh, i girotondi, amico mio, li facevano nell'epoca in cui Santoro e gli altri erano stati...
Ma i pirla sono pirla indipendentemente dal periodo, capisci?
Quello, no,
vabbè, ma mi dica quello che pensa di Parenzo, lei, Benedetto, al di là dei girotondi, mi dica quello che
lei
pensa.
Lei è un cretino, comunque, io le dico che lei è un cretino, perché se fa...
un insulto così che viene da lei lo considero un complimento. Comunque c'era Cruciani che mi stava chiedendo qualcosa.
Cosa ne pensa lei?
La domanda, per favore.
Cosa ne pensa lei di Parenzo?
Che è un imbecille.
Imbecille.
E mi chiedo e mi sorprende e mi scandalizzo che Radio 24 gli paghi dei soldi, perché mediocre come giornalista, è un mediocre come comico, è un eccellente come imbecille.
Ma addirittura.
Lei ha avuto una vita difficile, vi pare?
Io sono un... No,
lei cosa ha votato a Padova? Benedetto?
Guarda,
Guardi, io ho votato per Bitonci.
Ha votato per Bitonci, sì.
Sì, mentre 15 giorni fa ho votato per il Movimento 5 Stelle.
Allora, proveniente da un fine settimana vicino Pordenone, caro Parenzo, intanto con noi c'è Vittorio Sgarbi che è praticamente già, non so se ci sia la nomina pronta, è già assessore alla cultura Urbino, dove ha contribuito in maniera decisiva, diciamo la verità, alla vittoria del sindaco Gambini, indipendente, eccetera eccetera, è proveniente da Pordenone, caro Parenzo, leggo un articolo meraviglioso sul Gazzettino, articolo sul Gazzettino che recita in questo modo: il club delle mogli contro Bocca di Rosa. Le donne si coalizzano, quelle signore stanno mandando in rovina le famiglie. Un gruppo nato tra Mestre e Mirano chiede aiuto. I nostri mariti spendono troppi soldi con le prostitute. Cioè, c'è un gruppo di mogli che si riuniscono, chiamano il Gazzettino e dicono: beh, i nostri mariti spendono troppi soldi con le prostitute, aiutateci. Ma che cosa dobbiamo aiutare, amiche mie? Pensateci voi.
Il titolo evocando la canzone di Andrea Bocca di Rosa.
Vabbè, ma grazie, bene, grazie. Bene. Vittorio, buonasera. Ecco. Ciao, come andiamo?
Bene, bene.
Beh, allora?
Allora hai detto una cosa giusta e parzialmente non precisa, perché sono assessore alla rivoluzione.
Ah, scusami, così assessore alla rivoluzione.
Poi ho messo cultura e agricoltura nello spirito di Petrini e Farinette, guidiamo la laurea honoris causa all'11 e poi ho aggiunto.
Cioè, dai subito la il tuo assessorato a che cos'è?
Causa, sì. E com'è?
Il tuo assessorato esattamente com'è?
È quello della cultura, si chiamava la cultura, ma l'ho chiamato rivoluzione, cultura e agricoltura,
sì,
e centro storico.
Pure.
Perché d'altra parte, come puoi immaginare, ma è tutto un centro storico, vale come difesa della cultura. E l'agricoltura, nelle posizioni di Petrini e di Farinetti, è un valore di identità e di conoscenza, sì, che Italia e tutto quello che il mondo è cambiato. Da Pasolini in avanti, il mondo contadino è un mondo che ha a che fare con la cultura.
Scusa, non ho capito. Dunque, tu subito la prima cosa è dare la laurea honoris causa a Farinetti.
A Farinetti, primo subito. Atto. Sì.
Primo atto della giunta.
Non fate anche un assessorato alla involuzione culturale con Cruciani.
Che c'entra, scusa.
Sai, bisogna dire che tu forse hai detto una cosa, sei diventato più intelligente, perché uno dei più bei libri del Novecento si chiama Decadenza dell'analfabetismo di José Bergamín, che era un grande scrittore e filosofo spagnolo, sì, che riteneva che ci fosse più cultura nella identità dei luoghi, dei dialetti, delle lingue, che non nella omologazione, nella globalizzazione, nel fatto che tutti pensano le stesse cose. Quindi l'involuzione in questo caso.
Vabbè, ragazzi, siete troppo alti. Siete troppo alti. Vabbè.
Troppo alti,
ma
sì,
perché hai candidato Urbino subito alla prima cosa come capoluogo di regione? Ma dai, ma che Ancona è così un cesso secondo te?
Beh, tu dimmi cosa sai di Ancona. Ti faccio questo esempio. Tra le mille cose che io ho fatto, migliaia di mostre nelle Marche, ho fatto il film San Severino, ho fatto mostre a Caldarone, ho fatte a Osimo, ho fatte a Iesi, a Fermo. Ad Ancona c'è un grande pittore che si chiama Nicola De Maestro Antonio De Ancona.
Sì.
Sono anni che sento di fare una mostra, non si muovono, non capita niente. Panorama, fai il giro, scegliamo le Marche. Io scelgo Ancona, chiediamo di vedere la Pinacoteca chiusa. Allora vado a Iesi dove la Pinacoteca è aperta. Cioè, è una specie di anticittà in cui nulla accade, i bronzi di Pergola, meravigliosi bronzi che devono stare ad Ancona, sono a Pergola.
Cioè, stai dicendo che Ancona è un cesso di città, è un posto...
No, è anche una bella città per i monumenti, ma è del tutto priva di capacità, è una città, come dire, introflessa.
Cioè, sono incapaci di gestire quello che hanno.
Non so se incapaci, certamente, non so, c'è un museo archeologico bellissimo, ci vanno 2000 persone all'anno, è impressionante. Tu sei mai andato ad Ancona?
Sì, sono andato ad Ancona, ma non
cosa
so...
Ma
io quando vado non è che vado e faccio il giro delle robe come fai tu,
Sì.
Ho saputo che pure in provincia di Pordenone a Sacile volevi far abbattere dei camini sopra delle case, che effettivamente sono orrendi, li ho visti.
Sono orrendi, lì ha agito questo incredibile Boris Podrecca, uno dei peggiori architetti di tutti i tempi, che ha rovinato Sacile, giustamente ricordato quell'episodio lì.
Sì, perché mi hanno detto, Sgarbi voleva far abbattere, ha detto che sono delle porcherie, ed effettivamente quei camini sopra quelle case là stupendi erano orrendi, anch'io l'ho visto. Ma questo per la teoria, caro Parenzo, che io in realtà ormai sono abbastanza convinto di questo, che in realtà al di là di quello è che Sgarbi ha quasi sempre ragione. Questo è il punto incredibile di questa cosa. È quasi incredibile, ma alla lunga, caro Parenzo, io lo so che tu non la pensi così, ma ha quasi sempre ragione lui. Alla fine ha quasi sempre ragione. C'è poco da fare. Per esempio, diciamo due cose, poi affronteremo il tema Urbino. Diciamo due cose sul signor Galan, caro Vittorio.
Posso raccontare questo? Io ho sempre avuto, come voi sapete, un atteggiamento molto giustificazionista nei confronti di Berlusconi, insomma, non ho mai trovato gravi, ma neanche tu, le questioni Rubi, sì, e ho detto che uno che paga 500 milioni all'anno di tasse non può essere chiamato evasore, ma uno che ha fatto una multa come qualunque, chiunque, la De Benedetta Danielli, che paga di meno di quello che dovrebbe. Però dopo anni che l'ho frequentato e mi sono divertito a raccontargli quello che in fondo era la mia visione della vita, che lui in parte ha imitato, cioè essere visitati dalle donne invece che occupati dalle donne, poi prima del caso Pascale, io gli ho tolto il saluto e ho smesso di telefonargli e di vederlo da quando ho nominato Galan presidente della Commissione Cultura, che era stata la mia. Non bastava averlo fatto ministro, avendo nominato quel De Luca che ha, De Caro come si chiamava, che ha rubato 4.000 libri, alla cultura, questo immondo culo, questo schifoso personaggio, e poi per di più alla presidenza, dopodomani, finita la euforia di Urbino, faccio un comunicato chiedendo le dimissioni di Galan, non dal Parlamento, ma almeno dalla Commissione Cultura. Cultura. Non può la cultura essere inquinata da un personaggio così squalificato.
Cioè, scusa un attimo, però.
L'ho messo lì.
Però secondo te dovrebbe essere cacciato dal Parlamento o no?
Beh, ma cacciato non si può, capisci? Non possono però tentare di farlo dimettere da cariche rappresentative che vadano al di là di quelle elettive.
Ma secondo te si è intascato tutti quei soldi che dicono o no?
Ma assolutamente sì, io lo so da sempre ed è evidente, non è che la segretaria lo racconta perché gli vuole male, eh.
Cioè, secondo te si è veramente incassato tutte quelle tangenti? Cioè, si è arricchito?
Si è arricchito, sì, assolutamente.
Si è arricchito con la politica, uno di quelli che con la politica si è arricchito, diciamo.
Assolutamente, ma in questo io non è che poi voglio fare il giudice, sono sempre stato garantista, ma con lui negli ultimi tempi sono giustizialista. Cioè, mentre un tempo io difendevo contro Di Pietro quelli che prendevano i soldi, i partiti esistendo, una parte di quei soldi li avevano. Questi erano dei, come dire, personaggi che lavoravano per i partiti e quei partiti anche per sé. Allora, ma secondo te Galan ha mai dato una lira a Porta Italia?
No, secondo te no.
Orsoni ha dato una lira al PD? Cioè, che gente che li ha presi per sé, per i suoi puri interessi.
Questa, cioè, quella casa che non so se come tu la consideri, quella casa di Galan.
Una casa del 700, non del, come dicono questi ignoranti, non è fatto del 300, del 700, non bellissima, ma certamente restaurata. Io ho una casa restaurare da anni vicino a Viterbo perché non ho una lira per pagare restauri, ma questo qua che restaura una casa di quel genere minimo 2 milioni di euro li ha spesi, e dove li ha presi? Fai i conti di quello, ha detto che ha sempre vissuto di politica, il presidente della regione guadagna 10.000 euro al mese, il deputato ne guadagna 9, fai i conti e vedi come cazzo fa a restaurare una casa di quel genere. Cioè, quindi hanno ragione i magistrati, hanno perfettamente ragione,
lui ti attacca, sulla vicenda Galan sei totalmente giustizialista, lui ti ha sempre attaccato,
no, hai ragione perché ho rotto con Berlusconi. Cioè, dico, tu puoi essere un coglione, ma non puoi mettere Verdini, la Brambilla, Galan, la cosa, la Rossi. Guarda, la prova che lui è finito è che è andato da lui una persona mite, gentile, anche un po' comica per certi versi, come Bondi. Se va Bondi, vuol dire che è finito tutto. Cioè, Bondi era per lui come un figlio, era innamorato, era. Ma Bondi vuol dire che è finito tutto.
Ridatemi il sindaco di Casal di Principe che manda a fare in culo la camorra, eh. Ridatemelo, dai, ridatemelo.
C'è un messaggio che comunque vuole mandare alla parte non sana di questa città che comunque continua a esistere, no?
La parte non sana di questa città. Che messaggio vogliamo mandare alla parte non sana di questa città? Ma vaffanculo!
Si capisce perché, Parenzo, il sindaco di Casal di Principe rinnega, dice sì, l'ho detto in un momento così, eccetera. Cioè...
No, non è che rinnega, te l'ha spiegato anche prima, adesso lui è entrato ancora, io sono, è da oggi pomeriggio che lo sto seguendo, a piedi, sta attraversando tutta la città, tutti si fermano, gli stringono la mano, ogni due minuti, io sono un vento di sudore, questo entra in tutte le case, lo salutano, lo abbracciano come fosse la Madonna Pellegrina, adesso era talmente in un momento di gioia e di felicità che per rispondere a una domanda ho detto, ma che lo ha rinnegato, non è che ti ha detto, perché lo ha ripetuto anche a noi, lo ha detto ai
Sgarbi, tu ti fidi di uno che dice vaffanculo alla camorra?
No, può essere che abbia ragione, l'altra parte lo dice Grillo, il fatto è che
essere sindaco di Casal Principe è una disgrazia anche per chi è onestissimo, e quindi il fatto che lo dica lì prova il degrado nel quale vive, perché questo linguaggio per un sindaco e perfino per Grillo è del tutto inopportuno.
Vabbè, lo dici tu, lo dici tu Vittorio,
sì,
che
ma lo dico io, ma io sono sempre stato però fuori da tutto, adesso rientro a fare questa piccola cosa.
Dici per un sindaco istituzionale o comunque per un sindaco... Sì. Normale, non per Sgarbi.
Fuori, uno che diventa sindaco, bene o male. No, però dico, per la sicurezza, dico, non è sufficiente, ecco, non è un elemento.
Senti un po', ma che volevi dire quando?
Ma questo qua è un urlo di liberazione, però, perché
ma sono d'accordo.
Senti,
a differenza del fanculo detto dal comico strapagato che continua a non considerarsi politico, è un fanculo bello, è un fanculo di liberazione. Vedi, il fanculo del comico è un fanculo
di liberazione. No, hai ragione.
Questo è.
Hai ragione, però vorrei che tu mi dicessi quale essere al mondo, compreso Galan, che lo ha detto nel 93-94, non è contro il ladri e contro la corruzione.
Esatto.
Galan ha detto la cosa che più mi fa schifo è la corruzione. Quindi vaffanculo, può dirlo anche un mafioso facendo finta di non esserlo. Cioè non è un gioco sufficiente.
Cioè, ma veramente Galan disse quella cosa là, mi fa schifo la corruzione.
Sì, così, dice, la cosa che mi fa più schifo al mondo sono i ladri e la corruzione. Eccolo qua.
Ma quindi, scusate, ma quando tu...
Non ho mai sentito nessuno che non dice io sono contro la corruzione, no?
Perché quando tu dici un culo immondo, che vuol dire un culo immondo?
Alla cultura, questo immondo culo, questo schifoso personaggio.
Di cosa? Vittorio, che hai fatto?
No. Mi ha imbarazzato le mie parole, l'ho detto perché penso questo. Mi fa schifo umanamente, mi fa schifo. D'altra parte, voglio dire, quando Berlusconi, non è che non ha avuto vicini Coletti, Taradas, Verdone, Sgarbi, Martino. Ti pare, adesso al di là del fatto che voi vogliate pensare che io avevo chissà quali idee in testa, che non ci fosse tra quelli che aveva vicino qualcuno che potesse fare il ministro del turismo, il ministro dei beni culturali? Chi ha messo? Ha messo Galan, ha messo Buttiglione, ha messo Bondi. Cioè, voglio dire, allora vuol dire finisci come devi finire. Perfino Totti ha detto oggi tirano indietro quelli che infangano Forza Italia, ma Forza Italia non è stata infangata dai delinquenti, ma dei deficienti, dagli incapaci.
Però è uno che ha amministrato il Veneto, adesso non so in che modo. Ha amministrato il Veneto, poi ha avuto un momento in cui dopo la regione diciamo non era nemmeno
sai dove sono, per fare un esempio serbiano, le uniche pale eoliche nel Veneto?
Dove sono?
Nel Veneto, sopra Verona, messe da lui. Il Trentino non le ha volute, lui le ha messe.
Ha messo pure le paleoliche
sul lago di Garda, questo schifoso, sul lago di Garda.
Pure le paleoliche, ci mancava
pure le paleoliche, ti pare che ce ne fosse bisogno. Goethe arriva in Italia e dice il paese dei limoni, il lago di Garda è l'Italia più bella. Paleoliche, tu scendi dal Trentino, 8 paleoliche ad Affi, nel territorio del Veneto, messe da questo qua. Perché le ha messe, secondo te? Perché era convinto dell'energia pulita?
Perché?
Ma perché le avevano pagato i danari per metterle, no? Cosa deve
fare? Ma per te è proprio uno che ha campato sopra le sue, cioè uno che si è voluto arricchire con la politica, cioè proprio uno che ha fatto...
No, questo era la sua moglie, dice che aveva guadagnato abbastanza come Pubitalia. Quando è entrato a fare il presidente della regione avrà visto il miseri guadagni e lentamente avrà trovato un percorso che coincide con quello del Mose, con cui integrava lo stipendio, presumo di capire, no?
Io poi il Mose lo trovo una cosa orrenda. Come si fa a concepire? Come si fa a concepire il Mose? Una roba
guarda il topo, riprendimi il Topoli.
Chi è il topo? Chi è che sta facendo?
No, casa... perché, guardali lì in mezzo.
Sta dicendo
che ha fatto il topo qua. Là in mezzo.
Senti, guarda. Ma hai visto Forza Italia che crollo? Manco Cattaneo ce l'ha fatta. Manco Cattaneo.
Poveretto.
Però
da
diciamo
parte, da qualche parte l'ho vinto, mi pare a Perugia.
Che si è suicidata la sinistra a Perugia, dai.
Sì,
ma Cattaneo, che era considerato l'uomo nuovo, il giorno così, il sindaco più amato d'Italia, manco i suoi riescono a leggere, manco dai suoi a Pavia riesce a farsi leggere. Ma dai, su.
Questo, io lo conosco bene, un ragazzo molto delicato, gentile, ma insomma non. Ma Zamarca aveva il problema quando io gli parlavo che non voleva far venire Berlusconi a fargli la campagna per paura che gli portasse via dei voti. Quindi figurati un po' come. È una situazione molto anomala lì, no? Molto
non complicata. Voleva che andasse Berlusconi per non.
No.
Cioè non voleva che Berlusconi andasse a Pavia per non far perdere i voti. Perché ormai Berlusconi, secondo te, è come un remida al contrario.
È un morto che cammina.
È un re, quello che tocca, eccetera. Senti, sai che scrivono su Twitter? Qualcuno che fa fare l'assessore a Sgarbi si trova sempre. si trova sempre, cioè criticano il fatto che tu alla fine, cioè, fai una specie di tour d'Italia e per trovare
che c'è la spazzatura.
Giusto, ma vorrei anche sapere questi che lo dicono se hanno visto quello che ho fatto. Non è che avrei fatto male a questa testa di cazzo, sì. Magari ci fosse la Sigarbi assessore, e a Salemi ho fatto 80, ho portato Caravaggio, Rubens, Cézanne, Van Gogh, sì. Picasso, lo faccia lui questo idiota. A Roma, a Milano ho portato Beckham, sì. Tamara di Lempicka, Balla, Boccioni, quindi non ho capito che lo devi fare io. Se non è che io faccio un lavoro, faccio, realizzo quello che so.
Sì, sì.
Quindi ti ringrazio il cielo, è certo che si trova qualcuno che mi fa fare l'assessore, ma gli dirò di più, in almeno 50 comuni, non in uno. E a Urbino ho rinunciato a fare il sindaco perché non volevo applicarmi a un'attività troppo faticosa, pensando di fare il sindaco a Salemi per le ragioni che tu sai, per vendicare un paese di un'onta che quello molto incapace di Alfano ha voluto continuare a insistere, a caricare sulla città, perché 20 anni fa c'erano i salvo, anzi 25 anni. Allora, siccome la città di Salemi è molto meno mafiosa di Milano, di Torino e di molte città del nord, ma tolto questo, quindi è una regione che è di natura sanitaria o di giustizia, di legalità vera, non di legalità falsa, o quelli che diventano famosi con la falsa antimafia, ho accettato di fare l'assessore alla cultura.
Quanti soldi piglierai come assessore alla cultura, Urbino? Che
no, questo è una questione di bilancio, poi si possono anche fare i soldi. Quando ero a Milano avevo...
Dalli in benefici, dalli, che ne so, utilizzali per qualcosa o no?
No, avevo una cifra molto piccola anche a Milano, era tutti sponsor. Non è che manchino gli sponsor, no, per le mostre. Quindi questo qua, quando parla, dovrebbe intanto studiare, poi vedere quello che ho fatto e poi non rompere il cazzo con delle battute di merda.
Qualcuno...
Non bisogna rifare niente, è Urbino che ha bisogno di me, non io che ho bisogno di Urbino.
Qualcuno che fa fare l'assessore a Sgarbi si trova sempre, insiste questo qua, insiste, vabbè, che devi fare.
E lui cosa ha fatto nella sua vita? Ha fatto un libro, ha fatto una mostra, ha fatto qualcosa di utile, si è fatto delle seghe, è uno che si fa delle seghe.
Meglio Sgarbi assessore sempre, dico io, in ogni occasione. Caro Parenzo, perché non dici niente? Perché non... perché sei silente lì a Casal di Principe, non ho capito perché sei così silente. Sì, vabbè, questo non sta facendo un cazzo, dai, su, c'è una roba incredibile. Parenzo, ma a Livorno non ti hanno proposto niente per in questo giro d'Italia?
A Livorno
no.
No, a Livorno non gli ho mai parlato. Mi
hanno... Ma senti, a Urbino, che cosa c'è da abbattere? C'è qualche porcheria da abbattere, Urbino?
Beh, hanno fatto porcherie, questa amministrazione ha perso perché ha fatto... La cosa più importante che ha fatto è un parcheggio multipiano.
No, a Urbino.
Un parcheggio multipiano. E a Salemi, prima che arrivassi io, l'unica cosa che avevano fatto era una scala mobile da fare 20 metri.
Cioè, a Urbino hanno fatto un parcheggio multipiano.
Un parcheggio multipiano a Santa Lucia, una cosa immonda, 8 piani scavati nella roccia, a Urbino.
E come si fa a cancellarlo adesso?
Beh, io direi...
Beh, cancellarlo, che vuoi fare? Ma l'hanno fatto, l'hanno inaugurato durante la campagna elettorale. D'altra parte, a questo che ti ha scritto, vorrei dire che io ho fatto 10 anni presidente dell'Accademia di Urbino e ho impedito che costruissero un'ala di aereo...
Sì.
Sotto il palazzo ducale, progetto di De Carlo, e ho fatto fare un
tetto. Ma qualcosa da abbattere si trova, Urbino? Qualche porcheria, qualche zozzeria?
Sì,
qualche...
Sì, c'è una quantità di immondezza e di edilizia che potrei fare. Per esempio, la scuola bellissima del libro, una delle scuole più belle d'Italia, per la qualità del prodotto, e dentro l'architettura di De Carlo, di cemento armato fatta a piramide, una cosa immonda.
Vabbè, cari amici di Urbino, ne vedrete delle belle, qui bisogna...
Direi che da oggi dovremmo inaugurare una rubrica che è SOS Sgarbi, dove ci devono segnalare tutti gli obbrobri d'Italia.
Guarda, Parenzo, ho detto che sei diventato intelligente, ti dico, se apri stasera alla 7... È cominciata la rubrica, l'aria che tira, io comincio ogni settimana, faccio vedere degli orrori. Questa volta, stasera, andrà il lungomare primovere dedicato ad Annunzio a Pescara. Devi vedere che cos'è.
Ma quale è il lungomare di Pescara, dici tu?
Lungomare di Pescara, edifici Liberty, 1910-15, buttati giù per fare condomini e alberghi a pianta poligonale di 8 piani. Questa è l'Italia, quel che piace a quello lì che scrive, c'è sempre un posto per Sgarbi. Vado a vedere cos'è stata l'Italia dei politici di merda che hanno governato nell'ignoranza, nell'incultura. Vorrei sapere da lui se sa qualcosa.
Ma scusa, Galan non è mai intervenuto su queste cose, tu dici, da ministro, da presidente?
Ma Galan non ha mai fatto niente, proprio perché è stato lì come un fantasma, ha nominato De Caro per rubare i libri ed è sparito, mai nulla. Rai aveva bloccato con me, e poi tal c'è dato torto, la Spezia, poi il Consiglio di stato dato torto a...
Allora, i padovani ci scrivono, Cruciani, dica a Parenzo che siamo noi padovani che non lo vogliamo più a Padova, non lui che non vuole più tornarci, il che è diverso. Beh, amici leghisti, amici leghisti.
Io ho fatto semplicemente una battuta dicendo che ogni volta che ci si farà la doccia si ringrazierà il Dio Po. Dopodiché Bitonci sarà un ottimo sindaco, glielo auguro, perché lo auguro alla mia città. Ma dopodiché era una battuta, se non capiscono l'ironia, che è ironia, che è dissimulazione, beh, amici leghisti, è che ci posso fare io?
No, hai rinnegato Padova solamente perché ha vinto la Lega, hai rinnegato Padova, invece lì abitano ancora i tuoi genitori che dovresti proteggere dall'avanzare della Lega, amico mio,
vabbè, ma adesso, ma quella è una Lega buona, cioè il fatto che Zaronato è stato un sindaco così modesto, la Lega ha vinto per quello.
Beh, d'altra parte non c'era nemmeno Zaronato, che forse Zaronato avrebbe vinto, il suo vice, questo
c'era
è il punto.
Per l'ultima parte, è stato 10 anni.
Sì, però cioè, era in colore quel sindaco lì. Va bene, caro Vittorio, comunque, presto, ciao.
Ciao, sia te che lui, ciao. Felice a vedere.
Ciao.
Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio.
Meno male che questa era la cosa interessante.
L'altro
giorno mi ha chiamato il signore, quello che dell'urinoterapia, il mitico signore dell'urinoterapia. Come si
chiama? Sai che tu senti della gente che è curiosa, però, perché voglio dire, ti scagli contro Renzo Piano e poi frequenti le
bevitori. Non voglio sentire la parola Renzo Piano, per favore, non voglio sentire la parola, mi dà fastidio. La parola Renzo Piano mi dà fastidio. Un fastidio enorme mi dà. Uno che dice vado nelle mie stanze al Senato, però poi non vado in aula che è a 50 metri, non partecipo alle votazioni perché faccio cose più interessanti, creo dei gruppi di lavoro dei giovani architetti. Amico mio, ma createli con i soldi tuoi gli architetti, perché io devo pagare i giovani architetti di Renzo Piano che fanno progetti per le periferie delle città? Chi se ne frega, chi se ne fotte, che la notte mi... Non li voglio pagare con i soldi miei, non li voglio pagare. L'ho pagato, lo pago purtroppo per fare il senatore a vita. Allora andasse alle votazioni. Se non è in grado di andare in aula a votare, si dimettesse da senatore a vita senza rompere i coglioni.
Le gambe sulle
e che cazzo, dai.
Poi mi punge.
Pronto?
In faccia, sì. Sotto i piedi, tra le dita.
E il conduttore?
Comincia la partita.
Sì. Ma questo è sempre il solito. Poi c'è un'altra cosa, la vicenda Spinelli, no? La vicenda Spinelli, che non interessa a nessuno, la vicenda Spinelli. Amico. Non è che la gente per strada è interessata alle pippe intellettuali della lista Tsipras. Le pippe intellettuali. La signora Spinelli ha commesso due errori. Il primo è dire: io mi candido per fare il simbolo della lista Tsipras, però non sarò eletta al Parlamento Europeo. Secondo errore, qual è il secondo errore? Quello di... Poi, siccome ho preso i voti, gli amici mi hanno spinto, adesso invece prendo il seggio. Un'ipocrisia assoluta, totale. Della persona che dovrebbe essere tutta d'un pezzo, la coerenza della sinistra, una vergogna. Però gli altri non è che possono rompere i coglioni, quelli di Sel, no? In particolare, cioè questa ha preso i voti, punto. Cioè, perché dovrebbero essere arrabbiati? Perché hanno pagato la campagna elettorale? Perché hanno pagato la campagna elettorale della Spinelli che aveva detto, che avevo detto di non voler andare al Parlamento Europeo? Perché l'hanno aiutata a essere eletta? Quella comunque i voti li ha presi, no? Cioè non è che non li ha presi i voti. O sbaglio, Parenzo? David? Vabbè, vai a fare in culo, va.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire.
Allora, Salvatore da Brescia. Salvatore, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Dica.
Senta, io sono...
Non ho capito.
Sono incazzato nero.
Sono molto
incazzato.
Con
ecco,
chi?
E con tutto il sistema, in pratica.
Che vuol dire tutto il sistema? Non esiste il sistema. Che vuol dire il sistema? Che vuol dire il sistema?
Il sistema, anche tipo queste elezioni. Io sono uno di quelli che ha mangiato la scheda a Brescia.
Ha mangiato la scheda, che vuol dire?
Scheda elettorale.
Che vuol dire mangiare la scheda? Cioè si è mangiato la scheda, non ho capito.
Sì, mi sono mangiato la scheda, perché nessuno mi rappresenta.
Cioè come ha fatto a mangiare la scheda, scusi Salvatore?
mi hanno dato la scheda in mano e l'ho messa in bocca e l'ho masticata.
La scheda elettorale?
Sì, la scheda elettorale.
Ma
sì,
non è andata di traverso, non si è sentito male dopo?
No, no, ho avuto la diarrea per 3 giorni. Certo, solo a pensare che di come sono andate poi queste elezioni.
Ma scusi, cioè, lei ha votato? Dove ha votato innanzitutto, Salvatore?
Io non ho votato.
Non ha votato? No, ma dove ha votato? Dove è andato? A Brescia? Ma che c'erano le elezioni a Brescia, no?
No, però per le europee c'erano.
Ah, le europee, lei dice, alle europee. Sì, si è mandato.
Alle europee.
Si è mangiato. Sì. Ah, beh, ma il 25 maggio è successo. Allora,
sì, è successo.
Allora, lei è andato a Brescia, giusto? È andato a Brescia, sì, al suo seggio. Davide, stai seguendo?
Sì, sì.
Ah, stai seguendo. Questo signore, Salvatore, dice
no,
di essere...
No, ho masticato. Io prima non era caduta la linea, ho premuto un tasto sbagliato del telefono. Vabbè. E si è tolto il microfono.
Sei un coglione,
ma...
dai.
Mi pare di... Vabbè, capita. Cioè,
sei un coglione, va bene.
A raccontare il paese, sì, a raccontare il paese.
A raccontare capita. Il paese mio nonno, dai. Allora?
Guarda queste false colonne ioniche.
Sì.
Allora, un certo... ho sentito di questo qua che ha masticato una scheda elettorale.
Sì, ha masticato una scheda. Si è andato lì, ha preso la scheda e se l'è magnata, capito?
Vabbè, ma da noi chiama solo gente che è da ricovero. Mi meraviglio,
Salvatore,
che non chiami anche...
Ma no, bisognerebbe chiamare no una, due, forse anche 3 ambulanze per quello che lei ha fatto.
Ma anche interrogarsi sui contenuti di questa trasmissione.
Ma scusi, ma uno può andare dentro... al seggio elettorale invece di votare e mangiarsi la scheda? Salvatore, dai, su, siamo seri.
L'ho mangiata per protesta,
ma ha fatto male. Certo, faceva schifo.
Perché ho fatto male?
Ma ha fatto male, Salvatore.
E perché ho fatto male?
Ma perché dovrebbero curarla? Dovrebbe intervenire un medico per curarla, per venire. Ma sì, ma glielo dico io.
Ma come mai? Ma ascolti una cosa, no?
Ma che ha servito questo gesto? Perché lei si è anche sentito male, ha detto.
Per protesta. No, non mi sono sentito male, per protesta.
Ma l'ha detto lei, ha avuto la diarrea, ha detto.
Beh, no, perché non l'ho ingoiata. Ho avuto la diarrea solo a pensare.
Ah, vabbè, ma ha fatto finta.
Come sono andate le elezioni.
Ha fatto finta. Vabbè, ho capito.
Comunque il discorso è questo.
Ma scusi, come faceva lei a sapere come andavano le elezioni? Quando si è mangiato la scheda non c'erano i risultati ancora.
Beh, ma è tutto corrutto.
È tutto corrutto. Tutto corrotto, il sistema è tutto corrotto.
Se andare a votare facesse la differenza, non ce lo lascerebbero fare.
Ma non è vero, dai, su.
Non è vero. Ma scusi, il governo che ha pagato milioni di euro per smontare il 9 dicembre, perché eravamo tutti in piazza, lì incazzati neri, e ha versato milioni di euro per farvi stare zitti, e se vuole le faccio nome e cognome di tutti quanti.
Sì, sì. Vabbè,
ma
Salvatore.
Scherzando.
Va bene, grazie. Edoardo da Roma, Edoardo. Edoardo? Edoardo?
Pronto?
Dai.
Scusa, mi ero allontanato un attimo, mi fai aspettare un'ora qua.
Sì, hai ragione, vai, hai ragione.
No, io volevo intervenire su Dudu, ma in realtà poi ho sentito Sgarbi, quindi se posso dico due parole.
Vai, quello che vuoi, dai, sbrigati.
Sgarbi ha fatto tanto il garantista, ci ha fatto 2 coglioni così con
e
la
adesso invece Galan deve andare in galera, tu dici.
Attenzione, non solo Galan deve andare in galera, ma Sgarbi, che è il primo ladro, accusa altri di essere ladri senza ancora aspettare quella sentenza della magistratura.
Che vuol dire il primo ladro? Che vuol dire il primo ladro?
È stato condannato per assenteismo, documenti falsi, cioè assenteismo è rubare, ti rubi soldi pubblici perché non lavora.
Vabbè, ma assenteismo è una roba vecchia, quella di assenteismo, dai. Vabbè, poi lui la contesta, lui la contesta questa cosa dell'assenteismo.
Vabbè, può contestare quello che gli pare, ma la sentenza della
ho capito, ma non puoi dire che è il primo ladro.
È un grande ladro, è un ladrone. Che
è un ladrone, Sgarbi è un ladrone, ha rubato, dov'è che ha rubato? Dov'è che ha fatto assenteismo? Poi le altre condanne quali sono, scusa?
Assenteismo e anche poi continua diffamazione, che è una sorta di...
Ma che c'entra la diffamazione, mica un reato contro... Ma la diffamazione mica è un reato contro la pubblica amministrazione, ma di che stai parlando? La diffamazione, vabbè, può capitare a tutti la diffamazione, hai definito Sgarbi un grande ladro, Vittorio?
Quello è una testa di cazzo, dico penso. Ladro di che? Dica cosa ho rubato? Ladro è lui. Lui è un ladro. Io non ho rubato nulla a nessuno. Dica che cosa e come. Testa di cazzo. E ladro lui.
Edoardo, scusa.
Dica che cosa
ha rubato Sgarbi? Tu uno non è che può dire quello è il primo dei ladri. Il primo dei ladri.
I soldi pubblici non andando a lavoro è stato condannato. Ma non è un problema. Cioè, rubare è umano. Per me va bene. Ma basta e poi non va a rompere i coglioni a persone che non è stato ancora attestato che hanno rubato.
Vittorio?
È un'aspettativa senza segni. Questa è una testa di cazzo che dice cose insensate. Io ero un'aspettativa senza segni. E un tribunale criminale mi ha condannato
da 6 mesi perché ero in aspettativa senza segni, quindi non ho rubato una lira, testa di cazzo, ladro lui.
Però lui vado dice lui
il tribunale ha sbagliato secco perché ero in aspettativa senza segni, sì. Senza segni, ah. Faccia di merda, ladro tu.
Però scusa Vittorio, addirittura
cosa fai, che cosa dici?
Però scusa Vittorio, hanno scritto pure un libro addirittura pubblicato da Caos, su pubblicando tutte,
sì,
le
appunto, pieno di balle, pieno di bugie di un invidioso che si chiama Roseri, un fallito che ha utilizzato una causa fatta da un fascista che conosce bene, sì. Quello che faceva Ordine Nuovo, che mi aveva denunciato, poi ha ritirato la denuncia, ma praticamente davanti lo stesso verificato.
Vabbè, ma al di là di questo, l'ascoltatore Edoardo dice un'altra cosa. Lui dice sulla questione del ladro, Edoardo, se uno dà del ladro a uno, adesso ti becchi quello che ha risposto Vittorio. Però lui dice: tu sei stato un garantista, Edoardo, che cosa hai detto prima?
Sei stato un garantista quando in realtà è Berlusconi che era amico tuo ai tempi, no?
No, io sono andato in Parlamento prima di Berlusconi, non ho mai difeso Berlusconi se non su questioni precise come il caso Rubi. Non avevo bisogno di difendere nessuno.
Vabbè, però lui dice:
paga 500 milioni di euro di tasse, non è un evasore. Questo ho detto, lo ripeto. Non
però
ho bisogno di dirlo.
Edoardo ha detto un'altra cosa. Edoardo, cosa volevi dire? Che lui è stato sempre garantista, invece con Galan non è garantista. Questo volevi dire, Edoardo?
Garantista, sempre con la morale cristiana, che solo la magistratura può giudicare gli uomini, eccetera. E poi non mi fa il garantista su Galan, che ancora non sappiamo nulla, cioè.
Perché Galan l'ha beccato aver dominato uno che ha rubato 4.000 libri, cosa che sanno anche le pietre. Non sono garantista? Non vedo perché devo garantire che cosa? La sua segretaria
che dice: se ci basiamo sul luogo comune, sul senso comune, allora.
No, non ha detto questo. Lui ha detto, lo ha detto chiaramente: su Galan non sono garantista. Non è che si è tirato indietro, ha detto no, è colpevole perché su Galan non sono.
Può essere garantista a intermittenza. Cioè, che...
Vittorio, rispondi a questa contestazione.
Da uno che mi dice ladro, dimostri come? Dimostra come, lui sarà garantista di che? Che non ha visto le carte, Italo Tassinari, fascista, mi ha denunciato, poi ha ritirato la denuncia, ormai la cosa era partita, dovevano trovare un modo per condannare uno a 6 mesi perché era in aspettativa senza segni.
Vabbè.
Senza segni.
Allora che, sono...
senza segni.
Allora che cosa hanno fatto i giudici? Sono dei criminali che ti hanno condannato per la questione dell'assenteismo? Che sono...
No, non sono dei criminali, è gente che decide di condannare, basta leggere oggi l'intervista Stranger sul, al di là del fatto che uno sia colpevole, ma volevano condannare anche Napolitano per le telefonate, cioè dico, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, ma su Galan mi pare che ci sono molte prove, molte telefonate, molti dati, la segretaria che parla, sì. Non è che abbiamo bisogno di fare un'istruttoria molto complessa.
Edoardo, scusa un attimo, tu non ti accontenti delle cose che dice Vittorio Sgarbi, evidentemente dici uno, tu ti accontenti invece di una sentenza, è quello che io non sopporto, Edoardo, perché va benissimo, tu ti accontenti di una sentenza che ha definito Sgarbi come uno assenteista e tu dunque dici ha rubato soldi a tutti noi, giusto Edoardo?
Esatto, io come privato cittadino, no? Che è anche Sgarbi come privato cittadino, non è che può sindacare sulla magistratura, la magistratura sta là per decidere al posto di chi non ha gli strumenti per decidere.
E dunque tu come lo definisci? Il primo dei ladri, questo hai detto prima, il primo dei ladri.
Il primo dei ladri è una forma retorica che ho usato, io dico un ladro, poi io personalmente io gli ho anche bene a Sgarbi.
Vabbè, gli hai detto il primo dei ladri, hai detto.
Non va a dimostrarlo. Per rubare occorre qualcosa da rubare. Vediamo che cosa.
Va bene. Grazie Vittorio, ciao Edoardo.
Sì, andate a fare il culo queste teste di cazzo.
Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco.
Caro David, la Lega vuole reintrodurre ubriaca del successo elettorale ed è fatto che Salvini viene considerato da un sondaggio addirittura come possibile leader del centrodestra italiano, cosa che non considero del tutto folle. Dico che è molto complicato, molto difficile, perché comunque è la Lega, è pur sempre la Lega. Comunque, mai dire mai per quello che riguarda la Lega, e viene considerato da molti un erede possibile addirittura di Berlusconi. Beh certo, in questo momento se uno deve vedere le personalità, no, nel centrodestra non c'è dubbio, no? Che dici?
Beh certo, vabbè, ho capito, d'accordo, sì, è l'unico che vince, è l'unico che riesce.
Per adesso, poi sai.
Sì, per adesso ha,
cioè, tra tutti
questa...
i personaggi di Forza Italia e Salvini, alla fine dal punto di vista carismatico, dal punto di vista di comunicazione, non c'è paragone, di che
ma
stiamo parlando?
Ha dato atto che soprattutto ha superato i confini della Padania, ha chiuso definitivamente quella stagione delle corna sulla testa, del Monviso, del Dio Po, cioè quella roba là è archiviata e finita, e come dire, ha interpretato lo spirito no euro
tant'è che prende i voti anche al sud, lì in provincia di Catania mi sembra che ci sia addirittura un comune in cui lui, no, ce l'ha raccontato anche l'altro giorno, ha preso delle opere percentuali, è andato, sta diventando un partito nazionale, questo va bene, gli va dato atto, come dire, in modo intelligente di aver cavalcato un sentimento che c'è, basta con la Padania libera, la secessione, cos'era poi l'altra roba che dicevano sempre?
Sì,
cos'era?
Sì, ma non lo so, lo sai tu, non lo so.
No, lo sai tu, cos'era?
Lo so, le corna.
Che
non
a
so.
Te piaceva tanto, perché ti piace tanto.
Intanto, dicevo, i leghisti ubriachi di potere vogliono reintrodurre il reato di accattonaggio, che mi sembra una buonissima idea, io sono a favore di tutte queste cose, il reato di accattonaggio, il reato di clandestinità, cioè non ci devono rompere i coglioni, io sono abbastanza a favore di queste cose.
Scusami,
pugno di ferro contro per evitare il proliferare in giro di persone che vanno a chiedere l'elemosina ai semafori, eccetera, introduci il reato di accattonaggio, reato
perché
di accattonaggio.
Perché a voi fa schifo la povertà.
No, ma che c'entra? Perché c'è un traffico di minori, perché c'è un traffico di minori, un'utilizzazione dei minori, utilizzazione dei minori, ma che c'entra leghista? Io non sono affatto leghista, figurati.
Allora, devi cominciare, intanto i bambini che mendicano ovviamente non devono stare per strada.
Allora, il deputato Nicola Molteni propone, poi vedremo ovviamente il dettaglio, che la reintroduzione, perché fu bocciata credo dalla Corte Costituzionale, del reato di accattonaggio, Luca,
quindi,
da Brescia,
scusami,
poi indagheremo, adesso non c'è tempo. Luca da Brescia,
no scusa, già bocciata una volta dalla Corte Costituzionale,
mica la Bibbia la Corte Costituzionale, si no, può la reintrodurre,
capito,
qualcosa,
ma
no?
Già una volta ti ha bocciato la legge,
ma bisogna vedere come la reintroduci la legge, comunque domani molti ci invitano a fare un dibattito, ma davvero Sgarbi è stato assenteista, cioè ha rubato soldi allo Stato, vero o falso? Domani vedremo. Luca da Brescia.
Sono il generale dell'esercito di Parenzo.
Beh, siamo al top, Luca, dica.
Però chiamo fuori dall'esercizio delle mie funzioni, cioè chiamo come Luca da Brescia. Ma volevo sottoporvi una cosa. Allora, secondo voi chi può aver scritto questo?
Cosa?
Dispiacerci del fatto che Barbara Spinelli lavorerà a Strasburgo per un'Europa più giusta e più unita, a me pare francamente incomprensibile. L'ha scritto, indovinate chi poteva scriverlo se non...
Chi l'ha scritto? Dimmelo Luca, non lo so.
Gad Lerner
che dice è utile avere Barbara Spinelli al Parlamento Europeo. Cioè, va a puttane tutti i discorsi, vanno a puttane tutti i discorsi sulla coerenza. C'è una che dice mi candido, faccio la bandiera, non andrò mai al Parlamento Europeo. Alla fine decide, perché l'hanno votata, eccetera, di andare lo stesso al Parlamento Europeo e diventa, come dire, la paladina, no, dell'eguaglianza.
Mi chiedo solo se l'avesse fatto qualcun altro una cosa del genere, Gad Lerner avrebbe tirato un pippone, un editoriale di quelli lunghi 8 pagine, dicendo...
Bravo. Parenzo, come rispondi a questa cosa?
Ma io intanto non conosco l'esistenza dell'esercito di Parenzo, anche se sono persone simpatiche. Però io la penso esattamente, caro generale di questo fantomatico esercito mio... senza averti chiesto di fare l'esercito, sì, peraltro, sì. Ma io sono assolutamente d'accordo con Gad Lerner, cioè il nome di Barbara Spinelli, forte dei voti che ha preso, secondo me fece una cazzata prima quando disse votatemi che non andrò là, sì, fa la candidatura di bandiera.
La gente l'ha votata per dare un senso,
sapendo che non sarebbe andata al Parlamento Europeo.
Ma non è vero, ma la gente
lo dici tu. Va bene Luca, grazie. Massimo da Bari, anzi fermi tutti, abbiamo in collegamento, finalmente ci siamo riusciti. Beh, era già stato qui alla Zanzara recentemente, però è un personaggio che dobbiamo assolutamente, come dire, che dobbiamo tenere in considerazione, soprattutto in queste ore, perché è protagonista.
Gustavo Zagrebelski.
No. Nicky Vendola è con noi. Buonasera.
Buonasera.
Governatore della Regione Puglia, dopo la vicenda Spinelli, innanzitutto lei l'ha sentita per telefono la Spinelli, Vendola?
In questo momento mi è stato impossibile.
E come mai? Dice che si è chiusa in un bunker.
Si è barricata nel suo ambiente radical chic di Parigi.
Ma come ambiente radical chic? Vendola? C'è una
purtroppo,
legge...
pur, purtroppo mi ha rovinato una festa bellissima.
Che festa è stata?
Ho visto finalmente Roma, sì, con la voglia di far straripare la domanda di libertà, la sacralità dei diritti, perché il nostro cuore non sopporta le vessazioni, la suefazione ai codici della negazione degli altri,
sì,
questi,
sì,
diritti calpestati da un antropocentrismo nichilista.
Da che cosa, scusi, da un?
Bisogna sì, liberarsi dalla cappa di oscurantismo e ipocrisia. Però, il sabato, sì, è stata un'esplosione di pari dignità, un frammento di verità assoluta.
Ah, ma lei sta parlando della, della sua partecipazione al Gay Pride a Roma? No,
non è stata una festa rovinata, diserbata con il veleno dell'ipocrisia, strozzata dai bizantinismi di chi non mantiene la parola data.
Ah, lei sta parlando adesso della Spinelli, sì, che le ha rovinato la festa. No, siccome ogni volta che lei parla, per capire, insomma, ci mettiamo un po'. No,
la scelta della Spinelli è inammissibile.
Sì.
È una storia terribile.
Addirittura terribile.
Bisognerebbe spiegare alla dottoressa Spinelli che molta parte delle 78.000 preferenze, sì, gliela procurate Selle con il sudore grondante, con i propri fondi esperiti con grande fatica.
Come fondi esperiti?
Esperiti con grande fatica.
Pensi, raccolti, sì, con
e
grande
pensi fatica. L'amarezza di Marco Furfaro, che è stato liquidato senza nemmeno una telefonata, senza nemmeno una parola,
capito,
da chi vuole farci credere di essere un eroe.
Ma quella è la Spinelli, governatore, cioè, capisce? Non è che una Spinelli chiama il signor Furfaro.
E allora io alla Spinelli chiedo, ma quest'onda melmosa gonfia di livore che sostituisce l'analisi,
sì,
e questi grugniti che prendono il posto delle strategie.
Ma che vuol dire?
Ma dico, polverizziamo la ricerca di un'autorità,
sì,
che ruzzolerà nel baratro di pulsioni aspre.
Che dice?
E tutto ciò stride, ci sta stretto stretto, stride con la rappresentazione plastica di una
pendola?
Sì? Dica.
No, no, la dica. Rappresentazione plastica?
Di una società padronale,
sì,
ci muoviamo, vabbè, in queste sabbie mobili.
Lasciamolo andare.
Di una società trattata in maniera pietistica e rispettosa.
Continuava a parlare. Aldo Biscardi è con noi. Aldone, come stai?
Con chi parlo? Con Davide o Giuseppe?
Con Giuseppe, c'è anche Davide. Aldone, come va?
Giuseppe in grande forma. Tu vi seguo sempre, siete bravissimi.
Grandissimo. Aldo Biscardi è con noi dalle 23.
Scusami, Aldone?
Sì, sì.
Quale scoop incredibile ci puoi dare oggi? Quale scoop?
No,
scoop, il processo ai mondiali.
Processo ai mondiali.
Speciale mondiali.
Processo ai mondiali. Aldo, ma tu non ti fermi mai? Ma ci sarà un momento in cui ti fermi? Solo dentro Erezzo, non voglio dire niente.
Dopo che finiscono i mondiali e quando inizia il campionato? Una ventina di giorni.
Oh, ho capito, però ti fermerai ogni tanto o no? Cioè, ti fermerai? Cioè, quando è che finirai? Solo quando, per carità.
Intanto questa è la 35esima edizione. Io ho preso il Guinness dei primati 3 anni fa, 32 anni, ora sono 35.
Consecutivi,
record mondiale.
Ma non ti
da Londra.
Noi alla Zanzara faremo i 35 anni.
No, per carità, no. Allora, Aldo Biscardi da stasera, ogni giorno dalle 23 a mezzanotte e mezza, processi mondiali sul canale Italia, bisogna ricordarlo perché insomma 35 anni ragazzi non ha fatti mai nessuno. Aldone, io non ho capito una cosa, ma veramente tu non ti stanchi a fare le trasmissioni? Cioè non sei stanco, alla fine dici basta, basta quest'anno,
no,
finisco, no?
Non mi stanco.
Quando?
Questo me lo chiedono tutti. Allora io non mi stanco, mi piace, è un lavoro che ho fatto da quando sono ragazzo, perché io sono andato dal Molise quando ero ragazzo, dopo aver preso la laurea in legge a Napoli, e a Napoli ho cominciato a lavorare, appena che giorni fa, abito a via Catalolo, che è una parallela dell'hotel Hilton, no?
Sì.
Mi sento una donna che si è fermata con la macchina, ho visto, sì, visto le gambe che scendeva per corsa, mi è venuto lì e mi ha messo le mani negli occhi, mi sono girato da Sofia Loren, che fai qua? Perché Sofia Loren la fece Miss Campania la prima volta a 30 anni fa.
30 anni fa, 30 anni fa.
36 anni fa.
36 anni fa.
Ma si dice, ma quel ragazzo che stava con te,
sì,
che poi è un grande fisiologo,
sì,
dice, perché lei si è fidanzata in quell'occasione, lui studiava con me all'università, capito?
Sì, sì.
E dice, non so nemmeno se è vivo, però te lo faccio sapere. Te vado a Campobasso, era vivo, e dice, ciao a Sofia. Questo di 8-9 giorni fa.
Ma è incredibile. Ma scusa un attimo, ma poi alla fine l'hai sentito o no? L'hai sentita per telefono lei o no?
Non ho capito.
L'hai risentita per telefono poi
sì,
o no?
Sì, io ero felice di parlare con questo qui.
Senti un po', Aldo, ma scusate, ma dimmi la verità, tu finirai di fare trasmissioni solo quando crepi, e speriamo il più lontano possibile, ovviamente, per carità.
Vabbè, che so io. Finché fa così.
Finché hai un alito di. No, finché hai un soffio di continuerò a fare trasmissioni, diciamolo tutto.
Sì, io so bene, me so benissimo.
Per carità.
Mi piace, mi diverso e so bene.
Senti una cosa, ma tu che hai votato alle elezioni?
No, questo non si dice, i voti sono segreti.
Ma come non si dice?
Non lo dico.
Aldo, dai.
Sì, anche io, perché me ne frego di tutti.
Appunto.
E perché, diciamo, io facendo una trasmissione che è al di sopra della mischia, no?
Vabbè, perché, ma che c'entra? Ma tu dopo...
Avere i tifosi opposte fazione, juventino, interista, milanista, romanista, razziale, eccetera, non posso dire quale partita sono.
Vabbè, ma chi hai votato alle europee? Anche tu sei anche tu, ti piace Renzi? Io lo so, sono sicuro che ti piace Renzi a te.
Chi è?
Renzi.
Ma quando è sceso in politica ha detto io voglio fare come il processo biscattino del telefonato, perché lui è venuto una volta 2 anni fa da me.
Sì.
Che lui è tifoso della Fiorentina, è venuto con Della Valle.
Sì, è venuto là, ho capito. Allora?
Allora quando... io spero che venga quest'anno, perché non gli ho telefonato ancora, perché voglio partire stasera e poi siccome tutte le sere prima o poi becco.
Prima o poi lo becchi, prima o poi. Ma a te ti piace come politico Renzi?
Ma devi sapere?
Che devo sapere?
Sapere che nella famiglia Biscardi c'è una tradizione comunista antica, adesso lui te lo confermerà, perché voglio dire c'è stato un senatore Biscardi.
Sì, tu sei
Biscardi era mio fratello.
Appunto dico.
Era mio fratello, ti dico una cosa, lui era preside del liceo. E poi è passato provveditore, poi è stato sovrintendente, ha fatto tutta la carriera scolastica.
Però tu hai delle tradizioni di sinistra.
Delle belle notizie, ha avuto come scolaro prima Buongusto e l'ha bocciata. Allora Buongusto Frette è stato sempre, diciamo, contento di questa. Meno male che mi ha bocciato, perché ho fatto una grande carriera. Però ha bocciato pure Di Pietro, che ogni volta che mi trovavo io, direttore del che ha bocciato a Torino. Hai capito?
Vabbè, Aldo,
mio fratello uscì senatore, il Corriere della Sera fece Biscardi è un fratello senatore, la moglie del mio fratello, la mia cognata sa che non c'è più, ha detto ma come Biscardi si è pure arrabbiato.
Va bene ragazzi, qui bisogna scommettere sui mondiali, per cui Biscardi, Aldo,
sì, però io voglio dare una notizia, perché ne parlo stasera, notizia esclusiva per voi.
Qual è la notizia
esclusiva? Tu sai che Buffon e Pirlo hanno avuto la storia, no? Anche Kakà lascia la moglie.
Vabbè, quello si sa.
Poi sono scappato in America con i miei figli, ha detto se voi venite a vedere se li faccio vedere, ma io non voglio più essere andato.
Ma veramente stai dicendo? Ma veramente stai dicendo? Sei andato in America?
Perché sei ufficiale, domani lo leggerai su tutti i giornali.
Aldo! Aldo! Ti do io un altro scoop qui da vice guida. Sai che cosa dicono alla Zanzara? Che cosa cantano in questi giorni alla Zanzara?
Che dico, dimmi.
È arrivato Cacà e Cruciani di nuovo papà.
Ma che c'è?
Allora dice che serve. Voi fate pure lo sport, ma voi fate una trasmissione viva. Ancora me. Allora ti dico, oggi è stato licenziato, dovrei fare lì Sidov e Pippo Inzaghi e non allenatore.
Vabbè, quello già lo sapevamo, quello. Sono uscite l'agenzia, ma quale scoop?
Cacà no.
Cacà a meno, però già se ne parlava del fatto della. Senti, dammi.
È un figato adesso.
Dammi i primi tre demo.
Io
primi...
ho fatto un titolo. Storie di amore vecchie e nuove. Dopo Buffon e Pirlo, anche Cacà cambia moglie.
Ma come mai cambiano tutti queste.
Che ne so, uno ha preso all'altro.
Ma tu hai mai cambiato moglie?
No.
No, mai, mai. Ma no. Qualche marachella l'avrei fatta pure tu, Aldo. Vabbè.
Ho avuto 47 vallette.
Appunto, qualche valletta
tra...
Qualche valletta, insomma, dai, su. Con qualche valletta hai fatto qualcosa o no?
Non mi ha beccato mai nessuno.
Ah, ecco, non ti ha beccato mai nessuno. E questa è la differenza. Vabbè, senti, dammi la terna dammi il podio dei mondiali, dai. Primo, secondo e terzo, Aldo.
Brasile.
Beh, questo è... Poi?
Inghilterra e Italia, per me sono le tre favorite.
Brasile, Inghilterra e Italia. Ciao Aldo, presto! Ciao. Rodolfo da Monza. Ragazzi, io ho ancora la mia sciarpa qui, Parenzo, la mia sciarpa blu. mi lascia la pluma, guarda che ha un odore pazzesco, un odore fantastico.
Ma questa ragazza sapeva che te la saresti portata via, quella sciarpa, o no?
Sì, me l'ha data per proteggermi dal vento, per proteggermi dalle folate di vento.
Ma la scena com'è stata? Perché tu tremavi
di freddo? Mi ha dato, no, non tremavo di freddo, eravamo lì con un po' di gente, ho detto... cavolo, sono un po' scoperto, non vorrei perdere la voce, sai, ogni tanto io in questo periodo.
Era bella.
Molto bella, sì, molto bella. Devo dire la verità, era molto bella, era molto bella. Però devo dire un'altra cosa, che a un certo punto gli ha detto: vuoi questa sciarpa? Se vuoi te la do. E mi ha dato la sua sciarpa. Dai, basta, ragazzi, di mettere sta canzone. Dai, su, ma non è il caso, dai. Ma già mi hanno detto che.
Però cioè, usare la radio per rimorchiare in modo così spudorato.
No, ma non so, ma non so, a parte che non è vero, sto raccontando, io racconto anche degli episodi della mia vita. Sto raccontando un episodio della mia vita, non è questione di rimorchiare.
Ma perché ormai è una vita da malvissuto. Quindi.
Ma perché malvissuto? Ti ho raccontato un bel episodio, cioè l'episodio di una persona che mi ha regalato una sciarpa. Io me la sono tenuta questa sciarpa.
Ah,
poi adesso...
quindi tutta quella servitù che lavora a casa non la laverà, avrà ordine di non lavarla.
Questa ha un odore veramente talmente straordinario.
Guarda, che... io fossi nel fidanzato di questa ti aspetterei sotto casa.
Ma
con un
c'entra?
Bastone nodoso.
Io sto dicendo
dai
che
quei bastoni, vabbè. Quei bastoni nodosi.
Comunque,
perché,
ragazzi,
ammetti che sia fidanzata, ma scusa, ma è incredibile, dei cortocircuiti pazzeschi, scusami.
Ragazzi, è una sciarpa che ha un odore fantastico, bellissimo, e sono tre giorni che non me la levo, cioè è qui, è una sciarpa strepitosa, un odore bellissimo. Che devo fare? È così, cioè, penso in questi giorni a me delle lezioni non me ne è fregato un cazzo, cioè, ho pensato solo a questo. Dov'è Rodolfo, provincia di Monza?
Pronto?
Vai.
Pronto, di Monza.
Sì, ho capito, vai, provincia di Monza, fra poco
no,
è finita.
Volevo dire, a proposito di Barbara Alberti, che aveva detto, ha detto una cosa che è bellissima, ha detto che se i demoni facessero qualche pompino in più, ci sarebbero molte puttane in meno in strada.
Questo
per rappresentare.
Quello è per la vicenda di Mestre, diciamo, no? Per la vicenda
sì,
di Mestre.
Sì, sì, sì.
Con Rodolfo che dice: se le mogli facessero più pompini ci sarebbero meno puttane in giro. Chiudiamo la trasmissione di stasera.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.
Alla cultura, questo immondo culo.